La prima lezione è sempre una cosa un po' così, nel suo piccolo. Ad ogni modo, dunque, presentazioni. Io sono Fabio D'Andrea e sono il vostro docente di sociologia generale. Il corso di sociologia generale, manco a dirlo, non perché lo faccia io, ma è abbastanza importante perché è quello che vi dovrebbe dare i fondamenti per tutti i prossimi. Perché, come suppongo saprete, abbiamo questo corso di laurea in particolare è della famosa tabella sociologica del Ministero, quindi abbiamo numerose sociologie. Le sociologie specialistiche si rifanno a tutti i concetti di base che studiamo qui, quindi studiando bene i concetti di base in questo esame, diciamo che avete fatto, non dico metà del lavoro, ma insomma, state già un passo avanti, mettiamola così. E il corso di sociologia generale serve anche a darvi un minimo di feeling di che cos'è la sociologia, perché ho l'impressione, come sempre, che nessuno sappia di che parliamo, o pochi. Chi sa dirmi cos'è la sociologia? Ecco, vabbè che siete timidi, è il primo anno, posso capire, però qualcuno che abbia una minima idea sarebbe carino, tutto sommato.
Della società, diciamo, degli aspetti che compongono la società.
Ok, allora abbiamo da una parte lo studio della società, la signorina invece, che si è accasciata in fondo proprio, come dire. Che ci dice? Ok, allora diciamo lo studio della società per il momento ce lo facciamo andare bene, sarà la prima cosa che critichiamo, ma senza offesa per i vostri colleghi, perché è uno dei modi in cui si può interpretare la sociologia, che non è casualmente quello che noi preferiamo, però insomma va bene, è già un passo avanti. Anzi, ci permetto, meno male, era un pensiero che ci fosse manco un casino, no, perché sai, visto che abbiamo il microfono nuovo quest'anno, quindi forse dovreste sentirmi bene, però che ci sia qualche rumore di sottofondo così a tradimento ogni tanto va anche bene. E quindi questo più o meno sarà il discorso. Cominceremo a fare questa benedetta disciplina, cercherò di essere il più didattico possibile, però tendenzialmente non sono portato, per cui preparatevi a seguirmi un minimo, perché uno dei punti focali dell'università è che è l'università. Ora, prima di spiegarvi cosa intendo per questo, vi presento i miei collaboratori che vi faranno da utile interfaccia, perché per quanto uno s'applichi, il mettersi in correlazione con un docente a volte può essere un po' complesso. A me mi trovate su Facebook, mi scrivete, mi telefonate, cioè mi trovate sempre, non è un problema. Quindi sappiatelo, anche perché ci sono dei vostri colleghi che fanno gli studiosi e mi fanno: Sallo, ho tanto cercato, e faccio: e come ha fatto a non trovarmi? De preciso, perché dei miei colleghi non si fanno trovare, io invece sì. Quindi quando uno si sbaglia, mi dice una cosa del genere, a me comincia a scendere il velo di rabbia, dico: sì, mi hai cercato? Bene, dimmi un po' che volevi dirmi. Ad ogni modo, quindi vi invito chiaramente a usufruire dei nostri contatti. Nella fattispecie abbiamo Darius Rahiminia, sono tutti e due vostri ex colleghi, sono tutti e due dottori magistrali finiti, come si dice. Darius ha appena vinto anche una borsa di dottorato, quindi insomma siete in buone mani. Quindi Darius Rahiminia e Claudio D'Angelo, che mi aiutano sia nel gestire queste lunghe lezioni, perché avrete notato che purtroppo quest'anno siamo con due round da 3 ore che sono abbastanza pesanti un po' per tutti, quindi cercheremo di farli anche in modo un po' variato per mantenere viva l'attenzione, nei limiti del possibile evidentemente, e fanno da tramite, per cui se avete bisogno di chiarificazioni, se volete parlare con qualcuno che non vi terrorizzi, anche se io tendenzialmente cerco di evitare, però non si può mai dire, potete rivolgervi tranquillamente a loro. Adesso forse riusciremo, se non mi pare, però forse riusciremo a mettervi le varie mail e i vari contatti, ma ad ogni modo, insomma, il mio lo trovate, è quello canonico, quindi è fabio.dandrea@unipg.it, piuttosto semplice. L'unica cosa è che D'Andrea è senza apostrofo, perché purtroppo ho un nome premoderno, quindi pago pegno. I loro sono darius.ramigna@gmail.com. Ah, già, è vero, sì. Sì, perché lui è calabro persiano, quindi quando facciamo un corso sulla multicultura io già ce l'ho in cattedra proprio, me la porto dietro. Quindi è dariussh punto, punto Rahiminia con l'H dopo la A, chiocciolalibero.it. Claudio invece? Tutto attaccato, senza apostrofo. Ah. Ok, claudio.d'angelo senza apostrofo, chiocciolagmail.com. Hotmail, pensa, pensavo fosse chiusa Hotmail, no, è punto it o com? Punto it, quindi hotmail.it. Su Facebook ovviamente non avete nessuna difficoltà a trovarci, per il resto direi che questo. Oh no, c'è un'altra cosa piuttosto importante. Come vedete io registro le mie lezioni, Quindi trovate ciclicamente l'audio di tutte le lezioni che io tengo sul mio sito online, che è www.sociologica.it. Allora, non solo trovate le mie lezioni di quest'anno, trovate le mie lezioni degli ultimi 12 anni, credo, insomma, una noia mortale, però se volete potete tranquillamente accedere. Ci sono anche quasi tutti i materiali che usiamo al corso, ci sono i PDF degli articoli che abbiamo commentato, le slide, interventi a conferenze, insomma c'è un po' di materiale per chi volesse farsi un'idea. Tenete presente che le lezioni in aula e in audio sono parte integrante del programma. Tant'è che noi faremo un programma che, come dire, vi costringerà un po' di flessibilità nell'utilizzo dei libri. Nel senso che, dal mio punto di vista, appunto, come vi dicevo, l'università implica che vi rendiate conto che non è più il liceo e che cominciate a studiare in un altro modo. Ok? Anche perché... Allora, qualcuno fa videogames? Non ci credo. No. Non vi vergognate, io gioco, quindi non è un problema, gioco di ruolo, gioco video, faccio qualsiasi cosa, quindi non è un problema. Quindi, ad ogni modo, saprete, suppongo, che i videogame cominciano e ti dico che difficoltà di gioco vuoi, e tutti partono subito con Dio, perché non, la fretta è quella, no? Allora, invece no, voi di fatto state facendo come se steste ancora tutti quanti giocando al primo schermo. Ed è una noia mortale, no? Sono 13 anni che studiate, più o meno, 5 più 3 più 5. Lasciamo perdere gli incidenti di percorso, saranno almeno 13 anni che studiate. Uno non può continuare a fare la stessa cosa per 13 anni, rifarla per altri 3 e trovare che è normale, perché non è normale. Quindi l'utilizzo del vostro cervello o di quello che ne resta all'università dovrebbe essere diverso. Studiare all'università vuol dire cercare di capire quello che viene detto, non impararlo a memoria. A me della memoria interessa poco e niente. Certo, diciamo che almeno sapere più o meno quando qualcuno è vissuto, per evitare delle castronerie tipo sbagliare 2 o 3 secoli, quello può essere utile, ma che vi venga a chiedere il compleanno di Durkheim sarà decisamente difficile, anche perché non lo so manco io, quindi figuriamoci. Quindi questa cosa non mi interessa, mi interessa che capiate. Oh, siccome sta cosa non è ovvia, una delle cose che vi comincio a dire oggi e vi dirò fino a dicembre è: se non capite, ditelo. Perché io, dal mio punto di vista, quello che dico, a meno che non sia ubriaco e non vengo quasi mai a lezione ubriaco, è chiaro, no? Per me sembra normale, quindi immagino che ve lo capiate. Poi, dopodiché, all'esame ogni tanto mi arrivano delle versioni di quello che ho detto che... E mi dicono pure, l'ha detto lei? Dicono, non può essere che io questa non l'ho detta, per cui parliamone. È chiaro che voi ricevete altro rispetto a quello che dico, però se mi aiutate a calibrare, a me va benissimo, io posso ripetere la stessa cosa 4-5 volte, non è un problema. Però vorrei che vi entrasse in testa. Quindi quando dico dubbi, perplessità, domande, tutti che fanno, no, ho capito tutto, no? Dopodiché 3 mesi dopo, buio cosmico di fronte. Ecco, cerchiamo di evitarlo. So che questo è un comportamento che non è liceale, perché al liceo ti, vedi quello, se fa vedere il professore. Basta, siate bravi, cresciamo un attimo. Qui è importante che voi sfruttiate quello che vi diamo. Qui noi siamo qui. Mi trovate in giro per la strada, mi vedete quando volete, non è un problema. Imparate a usare i docenti, perché i docenti sono parte integrante di quello che vi viene insegnato. Uno dei motivi per i quali pagate le tasse siamo noi. Però non è che possiamo venire a casa a dirvi allora che è che non hai capito, perché lì comincia a diventare un po' esagerato. Vorremmo un minimo, no, di ritorno da parte vostra. Ritorno, feedback, concetto molto interessante, che vedremo, vi do anche la variante tedesca, ve l'accenno subito così vi terrorizzate, che è Wechselwirkung, che è di un grande sociologo tedesco che studieremo abbastanza attentamente, che è Georg Simmel. Sono concetti interessanti e molto importanti che spesso e volentieri prendiamo per ovvi, ma che non sono per niente ovvi. Quindi, il punto centrale è questo: l'università richiede una qualche forma di partecipazione all'apprendere. Ora, che succede? Che per moltissimi versi questo tipo di atteggiamento oggi come oggi non viene particolarmente ben visto, anche a livello istituzionale. A livello istituzionale voi siete considerati un po' una seccatura, come dire, cioè abbiamo questi che dobbiamo dire le cose, ma insomma, se potessimo risparmiarcelo non ci offenderemmo per niente. E avete un modo di ragionare su quello che vi viene detto che è passivo. Ovvero sia, tendenzialmente, il professore ha le slide, mi detta la definizione? No, non è così che funziona. Cioè, voi non siete qui per sentire le definizioni che vedo io ripetermele a pappagallo, perché non me ne frega un accidente. Voi siete qui per capire quello che io vi dico, riformularlo nei vostri termini, perché normalmente accade così, e possibilmente usarlo per capire qualcosa di quello che vi circonda, perché lo scopo centrale della nostra disciplina è comprendere la società che abbiamo intorno. Siccome noi ne facciamo parte della società che abbiamo intorno, è una dinamica estremamente interessante da prendere in considerazione. Nel momento in cui vi cominciate a rendere conto del fatto che, per esempio, siete tutti portatori sani di sociologia e portatori sani di ruoli e portatori sani di tutta un'altra lunga serie di cose delle quali fino ad oggi non avevate nessuna contezza, vi renderete conto che non potete chiamarvene fuori. Cioè, voi siete qui in tante vesti contemporaneamente, avete tanti ruoli, avete tanti compiti, avete tante aspettative da parte vostra, degli amici, delle famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Non siete qui in modo neutrale. E il vostro ricoprire o meno questi ruoli, il vostro accettare o meno queste sfide, queste accettative, cambierà le cose. Perché il bello della società è che è fatta da una costante interazione, che è quella Wechselwirkung che vi ho appena menzionato. E in un'interazione non c'è mai nessuno che è al sicuro. In ogni interazione tu fai un gesto che ti si può ripercuotere contro, che comunque influenza gli altri e li fa muovere in un altro modo. Ad esempio il famoso effetto domino, che tu dai una piccola schicchera e cominciano a partire tutte cose. Ecco, noi viviamo in un perenne clima di effetto domino. Se ne siamo consapevoli, possiamo in qualche modo influenzare le tessere, possiamo disporre le tessere, possiamo far sì che le cose vadano più o meno come ce le aspettiamo. Se non ne abbiamo nessuna idea, se non ne abbiamo nessuna consapevolezza, noi siamo le tessere che cadono. E io sono venuto all'università per evitare che i miei studenti fossero tessere che cadono. Quindi diciamo che uno dei motivi per i quali sono qui a insegnare per ormai ventesimo anno, comincia a essere anche un po' pesante, ma comunque è che vorrei che voi pensiate. Voi pensate quello che vi pare, non quello che dico io, ma lo pensate voi. Che vi limitiate a riprendere quello che dicono i media, quello che dicono gli agenti di socializzazione, quello che dicono i giornali, quello che dice chiunque, lo ripetiate a pappagallo, è offensivo. Per voi e per quelli che vi ascoltano. Cioè, avete un cervello, usatelo. So che non siete abituati a farlo, però, perché scuola purtroppo anch'essa, spesso e volentieri, non sempre ovviamente, ci sono dei beati casi in cui questo non accade, ma spesso e volentieri abbiamo preso questo atteggiamento, come dire, aziendalista anche nella trasmissione del sapere, per cui il sapere viene, come dire, preconfezionato e predigerito in opportune pasticche che voi mandate giù e vi sentite quelli che sanno. Non funziona così. Il sapere è un qualcosa che ognuno si costruisce. E questo ha a che fare con una distinzione che poi rivedremo meglio, ma che vi propongo sempre subito perché credo che sia focale, che è quella tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Non vi sto a spiegare ora la cultura oggettiva cos'è, perché più o meno sono quelle famose pillole che vi ho appena menzionato, insomma poi lo vedremo meglio. Il problema è che cos'è la cultura soggettiva. La cultura soggettiva è quella che vi fate voi. Pian piano. E ha di buono una cosa che è unica per ognuno di voi. Perché nella cultura soggettiva non ci sono solamente gli insegnamenti, ma ci sono le esperienze di vita, ci sono i gusti, c'è il carattere, ci sono i problemi, no? Perché noi siamo fatti anche del famoso lato poco divertente. C'è chi passa dei brutti momenti, eccetera. Tutto questo lascia dei segni e fa diventare unici. Tutti siamo preoccupati da sta cosa. Come faccio a dimostrare agli altri che sono unico? Non serve dimostrarlo, tu lo sai da prima. Il problema è che non te lo ricordi più o non te l'hanno ancora detto. Quindi la cultura soggettiva è il modo attraverso il quale, i famosi occhiali attraverso i quali voi vedete il vostro mondo. Ma non si fanno da soli. Cioè, non è che sta seduti qui per 72 ore e fa in modo che voi diventiate colti soggettivamente. Potete star seduti qui in altri 13 anni e rimanere gli stessi torsi di broccolo che eravate all'ingresso, senza offesa per nessuno ovviamente. Però l'idea è quella, non succede automaticamente, cioè devi mettere un po' del tuo. Ti devi chiedere perché un libro si chiama come si chiama, ti devi chiedere che cosa cazzo sta dicendo quello che va in giro col microfono in mano, ti devi fare delle domande, ti devi chiedere perché ti interessa, che è una domanda che non faccio il primo giorno e manco il primo anno perché è meglio, perché di solito poi le risposte mi inquietano, allora non lo voglio sapere perché siete qui, però tenete presente che di norma i miei studenti migliori sono quelli che arrivano da qualche altra parte, che hanno lavorato per anni, che hanno fatto altri corsi di laurea e in questo percorso hanno avuto un momento di risveglio in cui si sono resi conto che gli interessava qualcos'altro. Quindi vengono qui e sanno perché sono qui. Sono qui perché gli interessa. Sarebbe ovvio, però non lo è per niente. Se voi andate sul portale di Alma Laurea, scoprite che c'è una delle tante cose che vengono chieste, delle quali nessuno si stupisce, mi diverte molto sta cosa. Dice: perché sei andato all'università? Allora, il motivo, mi interessa il corso di laurea, è il motivo che adducono il 12% degli studenti. Cioè l'88% degli studenti non si sa per quale benedetto motivo sta all'università, ma non perché gli interessa quello che si insegna. Gli piacerà l'ambiente, le ragazze, il posto, non lo so, però il fatto che sia interessante la materia è del tutto secondario, che è plausibile, per carità, però insomma, vedi, con queste percentuali comincia a diventare un po' un problema. Quindi sarebbe opportuno, invece, dicevo, lo studente che arriva da un altro corso, chi ha lavorato e improvvisamente si è reso conto che tutto sommato gli piacerebbe capirci un po' di più, beh, quello sa perché è qui, è motivato, è interessato, è un qualcuno con cui si può parlare e che spesso e volentieri dà anche dei contributi. Per questo io amo le lezioni in cui la gente parla, perché mi date delle idee. Io non so assolutamente né perfetto né niente, so, ho una serie di skill, tanto per essere ministeriali, però posso benissimo profittare da qualcuno che ha un'idea diversa dalla mia, perché io so perfettamente che il sapere è un qualcosa che si fa insieme, che si fa con dei tempi che non sono i tempi dell'università e manco dell'azienda. E questo è un altro problema che adesso tocchiamo un attimo. Fin qui ci sono domande? Quindi la cultura soggettiva, diciamo che è quello che mi sta a cuore. E poi ognuno se la fa come gli pare, perché, tra l'altro, se vogliamo essere attenti a tutte le varie parole d'ordine che normalmente vengono buttate lì un po' a casaccio, cultura soggettiva è esattamente quello che vi serve per continuare poi a fare la vostra strada e a lavorare potenzialmente, perché è chiaro che anche questo è importante. Qual è il problema del lavoro oggi? Che i ritmi di accrescimento delle competenze e di cambiamento delle competenze sono talmente veloci che quello che avete imparato oggi, bene che vi va, vi dura 5 anni e già mi sto tenendo estremamente, come dire, lasco. Ma fra 5 anni sarà cambiato tutto. E se voi non sapete come fare a trovare le altre cose che vi servono fra 5 anni, voi siete finiti. Capite? Quindi non è neanche più una questione come nei primi romantici per cui sei un soggetto con la S maiuscola perché è bello, perché è esteticamente importante, moralmente importante. No, oggi è una questione di sopravvivenza. Avere gli strumenti per potersi orientare nel panorama dell'informazione, della formazione, del lavoro, è essenziale. Ma quegli strumenti li potete usare soltanto voi. Perché se no, spiegatemi la ratio. Dice, vabbè, c'è il motore di ricerca. Ho capito, ma lo stesso motore di ricerca lo potete utilizzare in 10.000. E queste risposte, 10.000 tutti a fare la stessa domanda? E chi pigliano di questi 10.000, secondo voi? Quello che già sapeva e non ha manco fatto la ricerca sul motore di ricerca o quello che è arrivato dopo piripicchio perché non aveva capito niente? È piuttosto ovvio che anche a non voler criticare il sistema corrente, e lo criticheremo estensivamente, ma no, anche a non volerlo criticare, è necessario, è imperativo che voi siate in grado di seguire gli sviluppi della qualunque disciplina o professione che scegliete di fare. E questo lo farete da soli, perché non ci sarà nessuno ad aiutarvi, perché se ci fosse non servirebbe a niente, perché c'è anche la concorrenza, c'è tutto il mondo che ha fame di lavoro, non solo noi. Ora, questo mi porta a una pesciata che normalmente me levo subito, così finiamo. Quanti di voi parlano, capiscono, utilizzano in modo coerente, corrente e accettabile l'inglese? Già andiamo un po' meglio, ma come vedete sono dei numeri un po' scalcinati. Ecco, allora io invito tutti gli altri a studiare inglese. Perché, di nuovo, non è che mi piacerebbe. Vi faccio un brevissimo aneddoto di quando ero piccolo, che ormai cominciasse un po' di tempo fa. Allora, quando ero piccolo, alla vostra età, fortunatamente parlavo inglese e francese correntemente. E quando andavo a fare un colloquio di lavoro, dicevo, mazza, quindi mi dicevano: che lingue parla? Oggi la domanda è: che altra lingua parla a parte l'inglese? Ed è diverso, che tu non puoi essere quello che non sa di inglese. Uno, perché ti stai auto-escludendo da gran parte del dibattito corrente, perché su internet, no, l'85% delle pagine sono in inglese. e ai sistemi di traduzione lasciano un po' il tempo che trovano, perché se vuoi capire qualcosa di significativo e chiedi a Babelfish di tradurti la pagina, potresti trovare cose molto divertenti, ma di solito non capisci molto bene di che parliamo. Quindi l'inglese è una competenza fondamentale, ma non solo. Quando studiavamo noi, era un casino studiare perché non trovavi i testi delle canzoni, non riuscivi a vedere niente al cinema, toccava andare all'unico cinema di Roma che era a Trastevere, cioè cose dell'altro mondo per riuscire a vedere un film in inglese. Oggi prendete un qualunque servizio streaming, ve li tirano, coi sottotitoli, senza sottotitoli, con la traduzione in inglese, in italiano, in un'altra lingua, i testi delle canzoni sono ovunque. Voglio dire, è pigrizia non studiarlo in inglese, ragazzi, non ci sono alibi. È solo pigrizia, perché è pure tutto gratis. Ci sono corsi di tutti i tipi che ve li tirano pure quelli gratis. Poi c'è Babbel, che io sto usando per studiare il tedesco perché mi diverte per conto mio, ma va bene, ci sarebbe pure quello, 20 euro ogni 6 mesi, sono spese che uno in qualche misura può affrontare. Quindi non trovate alibi, perché gli alibi non è più il tempo degli alibi. Voi dovete saper parlare inglese, fine. Non per noi, per voi. Semplicemente questo. Perché quando andate all'estero, se non parlate inglese, siete tagliati fuori. Dice, vabbè, conosco gente, parlo, trovo tutti italiani in giro, vabbè, ho capito, ma nel posto di lavoro no. Quando vai a fare il colloquio di lavoro? No. Quando scrivi la lettera di presentazione? No. C'è bisogno di sapere utilizzare sta benedetta lingua, che tra l'altro è un discorso che, una discussione che sto facendo con una mia collega che insegna inglese, tra l'altro, da un po' di tempo, che lei dice che non è una delle lingue più facili da imparare del mondo, secondo me lo è in assoluto. Perché l'inglese, se t'applichi un attimo, tempo, 2 o 3 mesi, sei in grado di capirti con qualcuno. Però devi farlo, ovviamente, curando un minimo il vocabolario. E questo è uno dei grandi temi con i quali ci scontriamo spesso e volentieri, soprattutto noi che facciamo l'università. Perché il vocabolario non è carente soltanto in inglese, ma è carente pure in italiano. Quindi l'università è un altro di quei posti nei quali dovreste imparare le vostre parole. Perché le parole non sono lì per caso, le parole stanno lì perché, come dire, permettono di articolare il vostro pensiero in modo più preciso, più puntuale, più raffinato. Più parole conoscete, più siete in grado di dire cose. Uno dei modelli di comportamento studentesco degli ultimi anni è: non trovo le parole. Grazie al cazzo. Dove le volevi trovare? Nel cesto? Se non leggi, non scrivi, non ti informi, non fai niente. E le parole non è che vengono da te e bussano e dicono, oh, eccomi, ciao, buongiorno. No, non funziona così. Non so se avete visto True Blood. Qualcuno. Allora, non so se nelle serie, alla televisione, ma True Blood viene da una serie di romanzi. Non so se lo sapete, no? Sono 18 se non sbaglio, tra l'altro, come dire, scala industriale. Allora, nei romanzi sicuramente la protagonista, che è la famosa Suki del telefilm, ha un divertentissimo calendario, che è il calendario una parola al giorno. E quindi lei tutti i giorni impara una parola, perché sto calendario gli riporta queste parole che non sono di uso corrente, no? E a lei sembra un'ottima idea, ed è vero, è un'ottima idea, perché le parole servono. Questo è il punto centrale. Non c'è nessuna ragione per saperne meno, perché meno parole sai e peggio pensi. Perché uno dei problemi con i quali ci confrontiamo e sui quali vi sto per dare una terribilmente brutta notizia è che non tutti pensano, perché avere un casino di cose in testa non vuol dire pensare. Non riuscire a mettere insieme 4 parole, non riuscire a seguire una sequenza logica, non capire il filo di un discorso, perdere l'attenzione dopo 5 minuti, non è pensare, è avere del rumore bianco in testa. Pensare significa riuscire ad articolare dei pensieri. Quindi c'è un problema di logicità, c'è un problema di cronologia, c'è un problema di termini, c'è un problema di rispondenza a quello che vuoi dire più o meno in quello che dici. Perché noi come funzioniamo? Funzioniamo a gesti, funzioniamo a... Beh, l'hai capito tanto, no? Te volevo dire... Beh, lo sai, no? Che cosa abbiamo detto in tutto questo? Nulla. Allora, quando io chiedo la definizione di una parola, anche una parola qualunque, mi guardate come se fosse sceso qualche tipo di angelo vendicatore e abbia deciso di infliggervi una pena infernale. E invece il problema, ponetevelo, quante delle parole che voi usate siete in grado di definire? Cioè, cosa dite quando parlate? Perché non è per niente così ovvio. Noi pensiamo, in qualche misura è quello che vi dicevo prima, noi pensiamo che gli altri ci capiscano, di conseguenza buttiamo lì e siamo convinti che gli altri abbiano capito quello che intendevamo, ma gli altri non ce l'abbiamo in testa. Loro hanno altre teste, hanno altri modi di capire quella stessa parola. Se non ci chiariamo su che cosa stiamo dicendo, è del tutto inutile parlare. Che è più o meno quello che vedete in televisione negli ultimi 10-15 anni. Gente che parla e non si capisce. Non è strano, succede normalmente. Però il punto è questo, perché? Perché noi stiamo perdendo delle competenze elementari. E non vi dico soltanto personali, ma anche pubbliche, politiche. Perché? Perché cos'è politica? È parlare con gli altri e farsi capire. Non parlare per slogan, non qualcos'altro, è parlare, ma parlare non è ovvio. La lingua tende a parlarvi, non a essere parlata. Se voi non avete gli strumenti, la lingua prende il sopravvento e vi fa dire cose che spesso e volentieri manco sapete cosa sono. Spesso e volentieri, quando correggo le tesi, mi strapperei i pochi capelli che mi restano, tant'è che, come vedete, me li taglio corti in modo da evitare il rischio. Però ci sono evidentemente delle forme che qualcuno ha orecchiato ma non ha capito perché, che significavano. E te le butta lì e tu dici, ma che è questo? Che volevi dire? Spiegami, te prego, come Michelangelo e Pianmartellate è stato, no? Parla. Ecco, allora, questa cosa, mentre è accettabile per certi versi fuori, non lo è all'università. Perché voi sono 13 anni che studiate. Io sarei legittimamente, come dire, titolato ad aspettarmi che capiate delle parole di una certa difficoltà. Ho smesso, ne sono curato, ma ciò non toglie che comunque continui a utilizzare delle parole difficili apposta, perché essendo stronzo posso permettermi. Quindi quando vi dico una parola che vedo, l'occhio che rimane, dice, che è questo? Che lingua è? Che parla? E nessuno mi chiede che significa, mi preoccupo, perché lo so che qualcuno non l'ha capita. E sto qualcuno dovrebbe fare un gesto di umiltà e coraggio intellettuale e dirmi, io non so che vuol dire sta parola. Tanto per farvi capire, noi faremo uno scritto alla fine di tutta sta giostra, dove ci sono delle risposte, delle domande a risposte multiple chiuse. In una di queste domande c'era una delle definizioni che diceva un effetto latente dell'organizzazione sociale. L'ho dovuta togliere perché nessuno capiva cosa significasse latente all'università. Ora, non vi chiederò chi è che sa e non sa cosa è latente, passiamo in cavalleria, famo conto che lo sappiate tutti. Però capite che la questione è complicata, perché qui dovremmo fare un pensiero avanzato. Se io devo continuare a fare come se fossimo al liceo, ripetere ogni volta l'ABC, non finiamo più, non ha senso. Non so se questo è chiaro. Perché la domanda è, dov'è che dovrebbero esserci quelli che pensano il futuro? Qui. Perché voi siete qui per, credo, con le clausole che abbiamo già affrontato, per un interesse nel settore della sicurezza, no? Che, come abbiamo detto all'Open Day, è probabilmente la parola chiave dell'intero XXI secolo, forse anche del XXII, se vogliamo proprio essere molto pessimisti, ma del XXI secolo sicuro. L'integrazione. Quest'anno batteremo molto sull'integrazione, perché è un tema che, se ne dico talmente tante cazzate in proposito, che non è pensabile che non si provi un minimo a dare una prospettiva diversa. Però, essendo qui per questo, voi in qualche modo vi state assumendo un impegno. So che forse non ci avrete fatto caso. Ma il tema della sicurezza perché è così centrale? Perché è un tema in fieri. Perché noi veniamo da questi sono i momenti in cui mi chiedo se cominciare a fare una lezione universitaria subito o rimanere sulle semplici. E quindi ho bisogno di fare un attimo mentre lo vado. Dice, veniamo da un lungo periodo, senza stare a specificare ulteriormente, nel quale eravamo convinti di essere sicuri. Vedremo che questa è stata una delle parole chiave della modernità. La modernità, secondo la modernità, noi eravamo in grado di controllare, prevedere e di conseguenza evitare sorprese e tiri mancini. Ecco, questa era una delle tante cazzate che ci ha detto la modernità, perché noi non siamo in grado di farlo. Ce ne siamo accorti, diciamo, con la gran cassa, il famoso 11 settembre del 2001, ma i segni erano già lì da un po'. Non a caso nella magistrale io insegno sociologia dell'ambiente, che è uno degli ambiti nei quali ci siamo svegliati prima. Perché? Perché è cominciato a succedere la bomba atomica, i vari incidenti termonucleari in giro per il mondo, quindi Five Miles Island, Chernobyl, eccetera, eccetera. E quindi, in minimo, anche quelli proprio più ottenebrati hanno dovuto cominciare a dirsi, ma stessimo sbagliando qualcosa da qualche parte, per ipotesi. Dico, ma voi non vuoi sembrare proprio cattivo, però magari, ecco. Dopodiché è arrivato Osama Bin Laden e ci siamo chiariti le idee in proposito, e da lì in poi è tutto quello che probabilmente saprete e via discorrendo. Okay? Quindi noi ci troviamo oggi in terre inesplorate. Noi ci troviamo nello stesso modo e nello stesso punto in cui si trovavano quelli che hanno cominciato a fare la sociologia, come vedremo piuttosto a breve. Ovvero sia in un momento nel quale tutti gli strumenti cognitivi che ci hanno tramandato si dimostrano inefficaci. Quindi a quale santo ci votiamo? Capite perché vi dico che è importante che sappiate pensare con la vostra testa? Perché non c'è nient'altro. Quello che vi dicono gli altri non funziona. Questo è il punto. Noi abbiamo una crisi economica che va avanti da 9 anni ormai, credo, 2008 mi sembra che è cominciata, e gli scienziati, tra virgolette, economisti, ancora non hanno capito com'è successo. Manco dopo riescono a spiegarlo. Dice, beh, sai, quella già la chiamavano la scienza triste prima perché dicevano, sfottendoli, che riuscivano a capire cose solo dopo che erano successe. Ma adesso siamo addirittura manco dopo. Cioè, sono passati 9 anni e ancora non siamo in grado di capire che diavolo è capitato, né che dovremmo fare perché non ricapiti. Perché se voi guardate l'andamento dei mercati vi renderete facilmente conto che stiamo facendo esattamente le stesse cose. Perché siamo pure stupidi, presuntuosi e stupidi. Un cocktail micidiale, ovviamente, no? Quando poi riesci a mettere, e qui ovviamente ci sarebbe da fare tutto un lungo discorso anche sui criteri di selezione delle classi dirigenti, perché abbiamo una densità di imbecilli al comando che è impressionante in questo periodo, eh? Cioè tu prendi da una parte Kim Jong-un, dall'altra Trump, ti sembra di stare a vedere un film dei cosi, dei Monty Python, dici, ammazza le risate. No, è vero, sono le cronache, non è un film. Ah, bene. Allora noi abbiamo rinunciato a 500-600 anni di storia diplomatica per avere il Presidente degli Stati Uniti, che è il personaggio più potente del mondo, che tratta gli altri a pesci in faccia e dice, oh, c'ho più grosso io. Ma insomma, ma vi rendete conto di che diavolo di situazione è questa o no? Perché c'è da spararsi, eh? E quello è il punto. Cioè, noi stiamo continuando a fare come se... Ah, tra l'altro, domande su questo discorso? I libri. Intanto mi ricordo anche le cose, come dire, quelle pratiche. Allora, i libri li trovate ovviamente dappertutto, perché ce l'hanno chiesti da 2 anni, quindi insomma, sono lì. Quest'anno abbiamo una piccola novità, ovvero sia un nuovo manuale, che si chiama Lineamenti di Sociologia Generale, se non sbaglio, a cura del professor Andrea Millefiorini. Vi dico una grande verità per cronaca, questo vi servirà più che altro per la laurea. Quando c'è scritto a cura vuol dire che non è il solo autore. È quello che si è preso la rogna di mettere insieme tutti i contributi. Allora, in questo manuale ci sono diversi capitoli, e uno dei quali è scritto da me. E ne ho approfittato per mettere giù in forma manualistica la gran parte di queste cose che vi sto dicendo adesso, che normalmente sui manuali non c'erano, per cui troverete il come se, troverete il contraddittoriale, troverete la fiducia, tutta una serie di cose abbastanza interessanti. Sappiatelo perché è la prima volta che ce l'abbiamo, come dire, carta canta a disposizione. A parte questi due libri abbiamo sempre 7 lezioni, mi pare, sì. I 7 saperi necessari per l'educazione del futuro di Edgar Morin, che è un librino di Cortina. I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, o anche i 7 saperi, che dovrebbe essere sufficiente. Edgar Morin, si scrive Edgar Morin, dovrebbe venire qui al festival, quindi potreste avere anche il piacere di vederlo in carne ed ossa. C'è anche da sbrigarsi perché comincia a essere bello anzianotto, scherzando e ridendo. E poi c'è un mio libro che è dedicato a un sociologo francese che si chiama Michel Maffesoli, che dovrebbe venire pure lui, quindi quest'anno avete, come dire, proprio un contatto diretto con la gran parte dei nostri pensatori. Il libro si chiama Un mondo a spirale ed è edito da Liguori. Questi sono i 3 testi. In più, ovviamente, ci sono le lezioni. Io sulle lezioni, un attimo arrivo, non seguo i testi in modo pedisseguo, come probabilmente avrete immaginato. Quindi il vostro compito qual è? Quello di andare a cercare sui testi dov'è che dico le cose. Però, siccome non sono così carogna, vi aiuto. Il primo periodo è sul manuale. Poi cominciamo a fare delle lezioni su Morin, e poi facciamo lezioni sul mio, che è il meno, come dire, user friendly, mettiamola così, è un attimo più complicato. Quindi quello lo teniamo per le ultime cose. Dimmi. Necessari all'educazione del futuro. Chi legge inglese e francese lo trova gratis online. In Italia costa, perché siamo simpatici da questo punto di vista. perché è un testo UNESCO, quindi lo trovate in inglese e in francese gratis online. Chi lo vuole leggere in italiano, purtroppo, tocca che se lo compri. Sono quelle cose dei misteri dei mercati librari che sono sempre una cosa divertente da sapere. Quello di Morà. Dimmi. Il primo è il manuale, poi viene Morà e poi il mio. Ma tanto ve lo ripeterò estensivamente questa cosa. Sì. Stand up, parlare in pubblico è importante, quindi tirarsi su, avanti. No, tre. Di quale? Allora, il primo si chiama Lineamenti di Sociologia Generale, il secondo i sette saperi necessari all'educazione del futuro e il terzo si chiama Un mondo a spirale. Ok? Si sente qui?
No, poco.
Come mai sta cosa? Ma alzi un po' il volume. L'ultima volta avevamo fatto le prove, si sentiva piuttosto bene, già non funziona più. Che tragedia. Tecnologia. Vabbè, vengo più spesso verso di qua. Allora, dicevamo, questo per i libri. I libri si studiano tutti. Cominciamo con la cosa, sì, ne faccio 15 pagine sì, 15 no. No, i libri si studiano tutti perché hanno un loro senso, come dicevamo prima, e quindi è opportuno che li si frequenti in modo sistematico. E richiedono, e questi tre libri lo permettono facilmente, una ricostruzione dei diversi temi. Questo sarà il modo in cui vi consiglierò di studiare, ve lo dico da subito. Noi troverete che parlo della stessa cosa dal punto di vista del manuale, dal punto di vista di Morand, dal punto di vista di Maffesoli, dal mio punto di vista. Quindi soltanto prendere questo argomento e trattarlo su tutti i libri vi permette un ripasso sensato della materia. Ok? Uno dei modi carini per ripassare la materia, quando sarà, però cominciamo a dirlo che è tanto ripetita Juvent, è usare il giornale. Perché? Perché noi parliamo del mondo, quindi se voi aprite un giornale, un quotidiano qualunque, trovate una notizia qualunque e vi cominciate a chiedere, da un punto di vista sociologico, che è questo? E vedrete che, se avete studiato bene, vi verranno le idee. Perché noi parliamo di cose che capitano tutti i giorni, solo che voi siete abituati a vederle come se fosse normale che capitino. Noi vi diciamo che capitano per una serie di altri motivi anche, e che dietro ci sono altri motivi, e che quelle cose si chiamano in un certo modo e implicano delle correlazioni e delle connessioni. Quindi uno dei punti e dei pregi centrali della... Mi dite che ora è in tutto questo?
3:15.
Ah, ok, bene, allora c'è ancora un quarto d'ora. Magnifico. Allora, dicevo, uno dei punti centrali della questione è che la sociologia in particolare, ma ogni forma di studio, serve a vivere. Mentre la vulgata corrente, grazie a una particolare ingombranza dei concetti economici, è che studiare serve a lavorare. Io mi permetto di dissentire radicalmente da questo punto di vista. E vi spiego anche perché, poi lo vedremo meglio, ma insomma credo che il primo giorno sia opportuno che abbiate qualche spunto di riflessione a prescindere dalle cose specificatamente sociologiche. Allora, anche da un punto di vista temporale, voi uscite da qui e avrete 22-23 anni, no? Famo così. Bene che vi vada, lavorate fino a 70, incazzati neri perché come fino a 70? 65? Oh. Quindi facciamo conto, 25, tanto per arrotondare, 65 sono 40 anni di lavoro, ok? 40 anni di lavoro nei quali, come vi dicevo prima, dovrete applicare tutto quello che avete imparato qui, perché se no non riuscirete a lavorare, perché avrete visto che il mondo del lavoro non è tutto sto posto simpatico come era una volta. Ma che succede? Che voi fino a 25 e dopo i 70 vivete ancora? Incredibile. Fino adesso avete vissuto e poi continuerete a vivere. Si aspetta che viviate fino a 85. 87, 90, andando avanti, no? Cioè, ci dicono i gerontofili e i gerontocrati e tutti gli altri che stiamo andando verso 120 anni. Oh, caspita, pensa quanto tempo senza lavorare, ma purtroppo o per fortuna devi continuare a vivere, a capire che succede, a decidere come ti comporti su certe posizioni, possibilmente ad avere delle opinioni in proposito che non sarebbe una cattiva idea, con un minimo di fondamento. E tutto questo lo puoi fare solo se hai studiato. Incredibile, ma vero. Perché è così che ti fai quella famosa cultura soggettiva che è quella che ti permette di prendere posizione, di avere delle opinioni, di dire a qualcuno che è un perfetto imbecille se sostiene qualcosa, tutta una serie di cose simpatiche. Capite? Quindi studiare importa a prescindere. Studiare è importante a prescindere. Poi, se hai studiato bene, lavori pure bene, perché hai una forma mentis e una capacità di elaborazione dei problemi e di comprensione dei problemi che è diversa da quelli degli altri, ma non è semplicemente perché ti ho insegnato quattro cazzate qui, anche perché, sempre per rimanere nell'ovvio che non è tanto ovvio, io oggi vi insegno lo stato dell'arte della sociologia, non c'è, però famo conto che esista, quindi vi dico i concetti proprio quelli appena fatti, no? Belli croccanti. Voi uscite da qui fra 3 anni, già so vecchi, e non è colpa mia, è logistica, capite? In un mondo premoderno, io ti dicevo un concetto filosofico oggi, aveva fatto San Tommaso nel 1300, dopodiché arrivavi nel 1800, era sempre quello, stavi a posto, tutto a posto, oggi no. Oggi il sapere è un po' come gli yogurt, scade. Quindi se io vi insegnassi anche, e tutti noi e tutti gli altri, vi insegnassero lo stato dell'arte oggi, sareste comunque in ritardo quando uscite. Non ci so, né Cristi né Madonna in proposito. Quello che posso insegnarvi io è come fare a trovare di volta in volta lo stato dell'arte del momento in cui vivrete. Ma non quello che è. I contenuti purtroppo sono diventati, per certi aspetti ovviamente, secondari. È ovvio che dal mio punto di vista questa è una bestemmia, perché ci sono dei concetti che rimangono quelli e sui quali è opportuno studiare, San Tommaso, Kant, chi vi pare, va bene, però anche nella Vulgata e in tutte le varie cose che vengono dette all'università, perché l'università non prepara al mondo del lavoro, ma che stronzata è? Il mondo del lavoro sarebbe il caso che cominciasse a farsi carico di quello che ha combinato, perché se ha generato un sapere che è insopportabilmente breve, è problema suo, mica mio. Quindi spendi qualcosa per insegnarlo, sto sapere, santi Dio, no? Non è difficile. Usiamola un po' di questa, di tutti questi miliardi che spariscono nei conti offshore, se li usassimo per insegnare le cose alla gente, non sarebbe una cattiva idea. Non è ovvio che uno non paghi le tasse e rubi. Qui sì, il che è strano, ma non dovrebbe essere questo, perché discuteremo anche del concetto di tassa, evidentemente, di cosa dovrebbe significare, ma comunque, di fatto, che il sistema economico cominciasse a restituire qualcosa non sarebbe una cattiva idea per molti versi. Ma ad ogni modo, prescindendo da questo, capite che il voler trasformare l'università in una specie di, come dire, anticipazione del mondo del lavoro non ha senso, perché l'università deve fare altro. L'università dovrebbe fare quel famoso sapere prossimo che permetterà, si spera, ai prossimi cittadini di vivere meglio, di risolvere una serie di problemi piuttosto maiuscoli, problemi di redistribuzione delle risorse, problemi di rispetto dell'altro, tutte queste grandi parole che usiamo e che vengono regolarmente strascinate nel fango tutti i giorni, basta prendere un giornale qualunque e vediamo degli spettacoli devastanti per quello che ha a che fare col senso morale dell'individuo. Ecco, tutto quel sapere lì lo dovremmo fare noi. Il lavoro dovrebbero farselo loro. Poi dopo, per carità, parliamone, assolutamente. Ma questo diktat per il quale l'università deve insegnare, ma quando mai? Noi abbiamo 700 anni di storia e non c'era sta clausola quando sono cominciati. Capite? E vi ricordo che la Summa Teologica di San Tommaso era un manuale universitario. Quindi non so quanto stessero peggio ai tempi, perché al tempo gli studenti universitari si potevano leggere la Summa come se fosse un manuale, come i lineamenti, che non sono assolutamente complessi come la Summa. Noi oggi ci siamo totalmente rimbambiti, dobbiamo leggere cose, slide, queste fregnacce così. Quindi parliamone, insomma, no? Dei progressi e delle cose. Noi abbiamo Trump. Se uno riesce in qualche modo ad argomentare contro questa semplice realtà, s'accomodi. Però questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un sistema che genera dei personaggi, non vi dico i nostri perché tanto dove spari, spari bene, però prendiamo Trump che va bene. O George W. Bush. Cioè, lì insistono oltretutto, no? Ogni tanto hanno dei momenti in cui si risvegliano, ma poi nel complesso, nel farsi del tempo, come dire... Nixon, che comunque era uno statista rispetto a questo. Ogni modo, ci sono tutta una serie di cose divertenti. Quindi capite che se vogliamo fare un minimo di università si impone che voi partecipiate. Perché io posso dirvi quello che volete, ma se non lo usate non serve. Tutto qui. Questo è il punto centrale. Ecco perché vi dico, cultura soggettiva vuol dire chiedere. Se non capisci, chiedere finché non hai capito. Farti un bel esame di coscienza e dire che mi manca. Perché vi mancano delle cose. È inevitabile che vi manchino delle cose. Mancano a tutti, mancano a me, figuriamoci se non mancheranno a voi. No, perché io ancora mi vado a guardare le parole sul vocabolario. Quindi penso che possiate farlo anche voi. No? È un problema di aspettative, come dicevamo. E l'aspettativa da questo punto di vista è una bella fregatura, perché nel momento in cui io faccio quello che dovrei fare, mi aspetto che lo facciate anche voi. quando mi dicono dove era professore, ero qui, tu dove eri? Quello che dicevamo prima. Questo è un problema di aspettative, è un problema di capacità di giudizio e di chiamata a render conto. Perché se io ho potuto fare quello che devo fare, tu no? Sei svizzero? C'hai un'esenzione particolare? Ti ha dato una bolla il Papa? Qual è il motivo? Parliamone. E non cominciamo con i problemi, perché i problemi ce li abbiamo tutti. È chiaro che alcuni in certi momenti ne hanno più di altri, ma insomma diciamo che vi inviterei a far fronte a questi problemi. Ok? Break. Ok, seconda puntata. Domande su quanto abbiamo detto finora? Vabbè. La prima lezione mi sembra anche comprensibile. Dunque, dove eravamo rimasti di bello? Eravamo rimasti allo studio, il lavoro, le varie cose, eccetera, eccetera. Perché è importante... Allora, perché come la facciamo la cultura soggettiva, fondamentalmente? E questo è uno dei tanti aspetti per i quali non ci si capisce molto bene con gran parte del sistema educativo corrente. Perché una delle cose importanti che dovreste tenere a mente è che studiare è bello. So che so quelle cose... Però, di fatto, è così. Prescindere che, come dire, visto che studio da... verso il culto, saranno 40 anni, fa una cosa o un'altra, quindi direi che ci siamo. Però... È bello perché a me piace, nella fattispecie. E questo perché accade? Perché questa materia mi appassiona. E su questo vi faccio un piccolo come dire, inciso biografico, autobiografico, perché sono arrivato alla sociologia per caso. Non sapevo manco che esistesse, fondamentalmente, nella mia prima fase, quella più o meno pari alla vostra. Nel senso che ero partito che avrei voluto fare astrofisica, poi mi sono reso conto che non eravamo proprio nello stesso ordine di idee, e quindi sono andato a scienze politiche, pensando di fare l'ambasciatore, o comunque carriera diplomatica, visto che al tempo due lingue ne parlava nessuno, ho detto, beh, ci provo. Poi sono entrato in aula del professor Mongardini e ho avuto la specie di rivelazione sulla strada di Damasco, di San Paolo, ho detto, ma a me questa cosa piace. È proprio esattamente quello che cercavo. E da lì sono arrivato qua. Il che dimostra una serie di cose, nel senso che io ho cominciato una carriera accademica senza avere la più pallida idea di che cosa significasse. Non conoscevo nessuno, non avevo santo in paradiso, non avevo professori che mi portassero, cioè niente. Mi piaceva l'idea, ho detto, beh, quasi quasi. E quindi una delle cose è che se hai tigna, di solito riesci a portare a casa dei risultati. Ci vuole molta pazienza, perché tenete presente che io mi sono laureato nell'89 e sono entrato all'università nel 99, che fanno 10 anni. Con 12 concorsi a dottorato prima di vincerne uno e altrettanti quasi concorsi a ricercatore prima di vincerne uno, perché c'era tutta una fila di gente che immaginerete. Quindi uno dei punti centrali è non avere fretta, perché la fretta mal s'accorda con queste cose. Un'altra cosa è che se però hai le idee chiare e ti va di fare qualcosa, quella cosa la fai bene. Perlomeno riesci a farla, poi dopo se la faccio bene o meno deciderete voi. Però comunque è qualcosa che puoi in qualche misura usare, migliorare, modificare. Il sapere è questo. Non è qualcosa che è dato da qualcun altro, perché il sapere è comunque un sapere, e qui mi gioco subito il primo asso di picche, transeunte, passa, è temporaneo. Ok? Qualunque forma di sapere, tant'è che vedremo che anche nella scienza, che noi sbadatamente continuiamo a prendere come una attività di certificazione della realtà, la scienza è una serie di ipotesi che vengono regolarmente smentite, modificate, denunciate come false, ma costantemente. No, andare a chiedere alla scienza di darti una risposta è ridicolo, perché la scienza non può, per definizione, la scienza è trial and error, prova ed errore. Ma questa può andare bene come idea, vediamo se regge. Tant'è che vedremo che i grandi filosofi della scienza del Novecento, uno per esempio Karl Popper, ha parlato di falsificabilità delle verità scientifiche, non di verificabilità, perché sappiamo che sono false, c'è solo da trovare il modo per dimostrarlo. Quindi insomma c'è da starci un attimo attenti a questo discorso. Però il fatto del... Oddio, come ci sono arrivato alla verificabilità della scienza? Come ci sono arrivato alla verificabilità delle cose? che la scienza è trial and error. Ecco, dicevo no, perché il sapere, quello che vi verrà dato da chiunque, anche da me, trovato, è comunque una fase storica, è un'opinione di qualcuno, non è scritto nella pietra. Le cose scritte nella pietra sono finite già da 2000 anni, ne abbiamo avuto 10 comandamenti che guardiamo sì e no, quindi non c'è manco a dire tutta questa cosa. Il resto non c'è nessun motivo per ritenere che sia meglio, che sia giusto, che sia corretto, che non debba essere criticato. Però è anche vero, e qui dobbiamo inserire un altro piccolo aspetto, una questione, che per poter criticare qualcosa devi saperla bene. Vi faccio un esempio artistico. Oggi tu vedi la televisione, parleremo molto di pubblicità perché trovo che siano un testo di comprensione della realtà infinito. Allora tu prendi un cellulare e sei artista. Puoi fare fotografie, le modifichi, ci scrivi le cose, ci metti le faccine, insomma tutta una cosa divertente. Gli artisti, quelli di fino a qualche tempo fa, fino a Klimt, mettiamo, no? Comunque, quei grandi pittori, che facevano nella prima parte della loro vita? Copiavano. Se voi andate a vedere la mostra di qualunque grande artista innovatore, all'inizio trovate le nature morte, i paesaggi delle campagne, i ritratti delle signore, delle cose, ma come questo faceva? Sì, perché tu puoi permetterti di cambiare qualcosa quando la sai bene, non prima. Perché se non la capisci, come la cambi? Non so se questo è chiaro. Cioè, tu non puoi permetterti di arrivare e dire no, qui cambiamo tutto. Perché la risposta subito che viene da qualcuno è tu chi cazzo sei per dirla sta cosa? Chi t'avrebbe incoronato? Tu devi essere un maestro di una cosa per poterla poi cambiare. Tant'è che Miró, che è un pittore che di norma conoscete, avete sentito nominare, a me non è che piaccia molto Miró, però ha detto una cosa che trovo fondamentale, ha detto ci ho messo 90 anni a imparare a disegnare come un bambino, che non è casuale, è così, perché c'è sempre un grado ulteriore di bravura, ma se tu non hai cominciato a camminare da prima, non ci arrivi a sti gradi, perché te fermi, perché c'è qualcuno che ti ha detto che attraverso quel particolare strumento riesci a ottenere chissà che effetti e ti sembra di essere fantastico, perché dovevi stare a perdere tempo a fare copie dei grandi classici, perché dovevi andare a vedere i giochi di luce nelle rovine romane, perché dovevi fare i viaggi in Italia. Vi faccio presente che da questo punto di vista noi siamo uno dei crogioli di cultura più importanti del pianeta da sempre, salvo quest'ultimo periodo nel quale ci siamo palesemente rimbambiti totalmente, ma se voi andate in un qualunque museo di qualunque parte del mondo troverete le viste di Villa d'Este, troverete i faraglioni di Capri, troverete tutta una serie di cose che vi chiederete perché questi donna, perché la luce che c'era lì c'era solo lì, e se tu volevi imparare a lavorare sulla luce quando pitturi, come dire, quando dipingi, piuttosto importante, dovevi andare dove c'era la luce. No, pensate al Monet della Costa Azzurra, tutti i quadri, gli studi, le variazioni. Com'è che uno dipinge lo stesso soggetto 100, 200, 300 volte? Perché è matto? In parte probabilmente sì, ma non solo per quello, perché ogni volta di quel soggetto impara qualcosa di nuovo. Questo è il punto. Ma se voi partite, non è colpa vostra, però noi abbiamo creato una civiltà della fretta che è assolutamente insopportabile, perché se voi partite in una condizione tale per la quale a questi livelli di maestria non ci arrivate, e le cose diventano noiose quando non le fai bene, perché diventano ripetitive, diventano meccaniche, diventano veramente la routine quella che te soffoca, mentre se tu fai qualcosa che ti piace, quel volerlo fare ancora è quasi connaturato, perché ti dà anche piacere. Cioè l'idea che studiare debba essere un sacrificio, una colossale rottura di palle, è un'idea che non ha nessun tipo di riscontro nella prassi. Studiare deve essere divertente. Ecco perché vi dico, guardate il mondo. Io ci sono dei vostri colleghi che mi chiamano ancora adesso, dopo anni, per farmi delle osservazioni sugli spot pubblicitari in televisione, perché hanno visto un particolare cartello che era troppo divertente da non menzionare, dove si vedevano chiaramente i problemi della comunicazione, i motivi per cui era stato fatto. Quello è divertente, perché capisci il mondo meglio. Quindi studiare diversamente, come vi dicevo in inizio lezione, è importante quando questo studio possa essere uno studio vivo. Non facciamo quelli che studiano 20 pagine al giorno, che normalmente la strategia è quella, ma ho fatto le mie 20 pagine, ma chi hai capito di queste 20 pagine? Buio. Non è un problema quantitativo, il sapere non è un problema quantitativo. So che sono notizie improvvisamente sconvolgenti queste, però il sapere purtroppo ha un modo di farsi che prescinde spesso e volentieri da noi. so se vi è mai capitato di avere quelle famose volte che dici come si chiamava quello? E più ci pensi e meno te lo ricordi. Poi smetti di pensarci e il giorno dopo, si chiamava Claudio. Così. Eppure funziona così. Il punto è quello. Le idee, il famoso Eureka di Pitagora, no? Eureka di Pitagora. Non è che tu ti siedi a tavolino e dici, mo me faccio un'idea. Perché non funziona così. A meno che tu non si sia costruito un sapere ridicolo come quello che abbiamo noi, nel quale si dice che lo puoi fare, ma non funziona così. L'idea viene e c'ha i suoi ritmi. La comprensione viene e c'ha i suoi ritmi. E tu devi essere il più possibile umile nei confronti di questi ritmi, perché non più ci, come dire, li manipoli e meno funzionano. Allora, una delle cose che vi consiglierò di fare, non lo farete mai, ma tanto io continuo a dirlo nell'ipotesi che qualcuno... Quando avrete studiato, perché avrete studiato, qualcuno avrà studiato, ovviamente quelli che non hanno studiato no, perché non s'applica, però quando avrete studiato, voi smetterete di studiare una settimana prima dell'esame e lascerete che lo studio sedimenti. Perché se voi continuate a ripassare fino all'ultimo, arrivate all'esame e ancora siete lì che leggete, e io vi farò una domanda e voi mi direte, l'ho letta adesso, ma non me la ricordo. Già, funziona proprio così, perché gli stai a rompere ancora le palle. Non devi. A te serve di sapere le cose quando vieni davanti a me, non prima. Tutti quelli che non mi ricordo niente, è normale. Ma voi vi ricordate tutto quello che sapete sempre? Non mi pare. E allora perché dovrebbe essere così per la sociologia? O per tutte le altre discipline che studierete? L'essenziale è che siano lì quando voi le andate a cercare. E se voi continuate a rompergli l'anima fino all'ultimo, le troverete in uno stato di confusione tale che non vi serviranno a niente. Perché il sapere si organizza dentro di voi secondo i suoi ritmi, non secondo i vostri. E quando voi imparerete ad aver fiducia in come avete studiato, questo verrà bene, funzionerà. E non è che ve lo dico perché me lo sono inventato dopo, io lo facevo all'università. Io ho fatto un esame che era il nostro spauracchio del biennio superiore, che era la storia dei trattati, che era l'esame in cui dovevi ricordarti tutti i trattati del globo terracqueo degli ultimi 300 anni. Chi l'aveva fatti, che cosa dicevano, quando l'avevano fatti, chi c'era dentro, era un incubo. Ho ancora gli appunti a casa, perché ogni tanto me li riguardo con una sorta di tenerezza. No? Ed era un esame che tutti quanti facevano proprio, no? Arrivavano con tutte le date che ancora gli giravano avanti agli occhi. Allora, io ho preparato l'esame in 6 mesi, bisogna dirlo, ci ho messo 6 mesi, e lì studiavamo, no? Erano 1200 pagine, per cui tanta roba. E poi la settimana prima dell'esame sono andato in campeggio. Tu non mi rompete più le palle, non voglio sapere niente. Basta. Poi sono andato all'esame, è stata una cosa divertente, ma comunque ho preso 28, per cui alla fine, tutto sommato, è stata una cosa carina. Ma è così che funziona. Il sapere funziona così. Se uno non riesce a capirle le regole del sapere, ci si scorna. Sapete quanti dei vostri colleghi e quanti di voi, perché tanto è inevitabile, verranno a dirmi, ma io ho studiato. Io non è che non vi credo, lo so. Il problema è che avete studiato male. Non è che non avete studiato. Ma se voi avete studiato e non siete in grado di dirmi più di 3 parole su un concetto chiave di questa disciplina, è evidente che c'è qualcosa che non quadra. O no? Studiare non è semplicemente star seduto davanti a un libro e fissarsi. Vuol dire capire quello che c'è scritto nel libro. Allora, se c'è un passaggio particolarmente rognoso, tu oggi hai studiato 2 pagine, ma l'hai capite e non te le scordi più. Se qualcuno ti ha fatto una battuta mentre stavi studiando, probabilmente è meglio, perché se ridi ti ricordi. Perché io vi faccio spesso e volentieri provo, anche se abbiamo dei critici piuttosto spietati sulle mie battute, come mai vi faccio delle battute, dico parolacce, dico cose che non vi aspettate? Perché quelle cose spesso e volentieri diventano delle maniglie mnemoniche per le quali ti ricordi quello che stavo dicendo. È molto più divertente fare una lezione divertente che non una lezione pallosa. Anche per me. Fare lezioni pallose mi annoia, ecco perché poi alla fine spesso e volentieri comincio a dire altro, perché poi a un certo punto, dopo un po' di didattica, uno dice, vabbè, mo che palle sti concetti, basta, ecco, li so, li conosco. Però, vabbè, comunque il fatto centrale è questo, per cui studiare è qualcosa che richiede umiltà. Questo è il punto centrale. Come scrivere, non so chi di voi scrive o non scrive, se vi è mai capitato, ma spesso e volentieri tu non sei tanto il creatore quanto il tramite, tu dici cose che... non sai da dove vengono fuori. Io mi trovo a leggere le pagine dei saggi che ho scritto e dico, accidenti che belle cose che ho scritto, chissà quando l'ho pensata, perché non ce l'ho più presenti. Capitano. Perché noi abbiamo una nostra struttura mentale, spirituale, intima, chiamatela un po' come vi pare, che è molto più complicata di quanto ci abbiano raccontato. Ci sono grandi parti di noi delle quali siamo a stento consapevoli e altrettante delle quali non siamo consapevoli per niente, ma non è che non ci siano, sono lì. E se io riesco a diventare amico di queste parti mi restituiscono cose. Capite? Quello è il punto. Se io pretendo di avere costantemente tutto sotto controllo, faccio come la modernità, mi illudo e poi c'è qualcuno che mi butta giù le torri gemelle. Perché funziona così. Noi non siamo in grado di controllare nulla perché non siamo in grado di controllare noi stessi. No? Rimbaud diceva, je est un autre. L'io è un altro. È vero, chi di voi non ha avuto consapevolezza? Qui basterebbe avere il coraggio dell'autopercezione e dell'autoascolto. Chi di voi è in grado di dirmi che lui è consapevole 24 ore su 24 o diciamo 16 ore su 24 o quelle che è sveglio? Perché il sonno poi è, adesso ne parliamo, ma è divertente. Chi di voi non si è mai trovato in una situazione nella quale non ha capito com'è che è arrivato da qualche parte, non si ricorda che faceva da prima, se perde le chiavi, non trova gli occhiali, va in giro con gli occhiali in mano e non sa che ci sono, gli occhiali perché siamo un po' datati, ma le penne, i telefoni, i cellulari, quello che volete. Voi siete sempre consapevoli di voi stessi 24 su 24, ma manco morti. E chi è che vi porta in giro nel resto del tempo? E dove andate quando dormite? Quest'io rompipalle, così assertivo, così petulante, così presuntuoso, che dice che lui sì, lui fa, lui dice, lui fa, smonta, rimonta, eccetera. Dov'ha quando voi dormite? Esce con gli amici? O si spegne? Si scioglie? E se si scioglie, vuol dire che possiamo anche stare senza? No? O comunque che non è tutto, che è meglio perché stare senza io comincia a essere un po' complicato. Però diciamo che le discipline orientali, per esempio, non fanno altro che questo, ovvero sia tentano di darci degli strumenti per i quali andare oltre l'io, perché l'io è molto interessante, è molto importante, ma non è per niente tutto. C'è l'inconsapevole, c'è l'inconscio, ci sono tutta una serie di strutture all'interno di noi che fanno in modo che siamo quello che siamo, dalle quali scaturiscono le idee intelligenti, le idee geniali, i ricordi quando servono, il sapere, tutto questo è fatto in tanti modi che noi non immaginiamo neanche lontanamente. Cominciare a prenderne consapevolezza è importante, perché se non ti affidi in larga misura a questo, non vai da nessuna parte. Noi abbiamo una serie di parole chiave nella nostra cultura, che sono patetiche per certi versi. Noi abbiamo creatività e innovazione. Se tu fai un progetto di qualunque tipo e ci scrivi che è un progetto creativo e innovativo, tutti dicono, oh, che meraviglia! Poi dopo parliamo di che cosa significa in ultima analisi essere creativi e essere innovativi. Che vuol dire? Rimescolare le carte un'altra volta in modo che paia che hai fatto qualcosa di nuovo? Perché questo noi facciamo in linea di massima. Perché non è che tu puoi metterti a tavolino e farti venire un'idea geniale così. No? Eppure abbiamo professioni che dicono, io sono creativo, per lavoro 8 ore al giorno produco idee innovative. Poi ti chiedi com'è che vedi certe pubblicità, che ti vendono certi oggetti, che senti certe cose, è piuttosto evidente. Non funziona così. Un'idea ti viene ogni tanto, se sei fortunato. Il famoso Eureka di Pitagora, quello che a un certo punto dice, cazzo, ma come ho fatto a non pensarci prima? Poi dopo che ti è venuta pare ovvia, ma fino ad allora non c'era verso. E te potevi star seduto quanto volevi, potevi andare a guardare i muri, i mandala, quello che vuoi, non sarebbe successo nulla, perché il sapere accade. Quindi la tua cosa, se tu sei un bravo ricercatore per certi versi, cosa fai? Lo faciliti. Semplice. Quindi leggi le cose che ti interessano, vedi i film che ti interessano, vedi anche quelli che ti interessano meno, parli, dormi, ti distrai, studi. E tutto questo, piano piano, a un certo punto fa sì che tu, su un particolare argomento che ti interessava, abbia un'idea originale. Dice, potrebbe essere questo. Questo è la ricerca. Non c'è un altro modo. Capite? Pretendere che questo accada a comando è patetico. Di nuovo, lo ridico. Noi abbiamo... Abbiamo dei nuovi modi di fare che sono molto improntati alla burocrazia più sfrenata, probabilmente lo saprete, ve ne parlerò con calma di questa cosa, però una delle cose divertenti è che per esempio la Comunità Europea o l'Unione Europea, se vogliamo essere contemporanei, eroga molti fondi per la ricerca, come saprete, no? Spero che lo sappiate almeno, perché diciamo che qualche piccola informazione sul mondo come funziona non sarebbe una cattiva idea. Allora eroga questi fondi e tu per poter chiedere questi fondi alla comunità europea devi dire e dare una serie di informazioni e dati. Uno dei dati che devi dargli di solito è cosa conti di scoprire e quando lo presenti. Allora tu ti interroghi. Io devo fare ricerca. Che vorrà dire? Che devo cercare qualcosa che non so cos'è. Se non so cos'è, come faccio a sapere quando lo scopro e quando lo presento? Non so se vedete il problema. Cioè, di fatto, quel tipo di ricerca è la ricerca di qualcuno che già sa quello che vuole cercare, lo traveste da progetto di ricerca e dice guarda, io fra 2 anni ti comunico questa serie di cose che già le so, quindi figurati se posso. Ma se tu veramente vuoi cercare qualcosa di nuovo, come fai a sapere quando lo troverai? Non si applica. Il problema centrale della ricerca è che purtroppo non è aziendale, non è economica. La ricerca è qualcosa che tu fai sperando di, puoi pure sbagliarti. Perché può pure darsi che tu avessi sbagliato dall'inizio e quello che stavi cercando non fosse quello che cercavi. Ma non sai quando lo scoprirai, non sai quando potrai dimostrarlo a qualcuno, non ne hai la più pallida idea. La ricerca è un'avventura, non è casuale che se qualcuno di voi frequenta i grandi scritti della nostra cultura, non so, tipo il ciclo di Re Artù, che facevano gli eroi quando uscivano dal castello, andavano in cerca, non a caso. Andavano in cerca e non avevano idea di che cosa trovassero, andavano. Dopodiché Dio era grande. Se eri fortunato, arrivava il drago, la principessa, tutte le varie cose. Ma mica c'era una garanzia, non è che uscivi e dice, guarda, allora fra una settimana incontro il drago, gli faccio un culo così e torno con le zanne del drago dopo. Non si è mai sentito, andate a leggere, vedrete che non funzionava così, né qualcuno l'avrebbe mai preteso. Ma noi invece abbiamo questa cosa, noi dobbiamo, io quando mi chiedono di riempire quelle cose simpatiche che leggete poi sui siti, mi dicono risultati attesi dell'insegnamento. E ho scritto, spero che sappiano pensare, ho detto speriamo che vada bene perché altro non so veramente come metterlo. Che vuol dire risultati? Io ho 250 persone, diciamo, tutte diverse, tutte con un background diverso, tutte con delle attenzioni diverse, tutte con delle storie personali, delle esigenze, delle aspettative diverse, faccio 72 ore di lezione in un lasso di tempo che è ridicolo, perché 72 ore di lezione in 2 mesi e mezzo sono una bestemmia da qualunque punto di vista di insegnamento e di docenza, e che mi dovrei aspettare? Posso solo sperare, no? In qualche misura, poi mi dicono che sono cristico, però di fatto la cosa qual è? La famosa parabola del seme, tu butti i semi e dopodiché questi semi da qualche parte germogliano. Io mi auguro che voi sappiate di più, però ci puoi scrivere che sappiano di più, è perfino più ridicolo del spero che sappiano pensare. Quindi ma perché me lo chiedi oltretutto? Ma non è ovvio che quelli che vengono qui dovrebbero uscire meglio di quando sono entrati? No, dobbiamo specificare. Allora spero che la terza fila sia in grado di fare delle operazioni di un certo genere, che mentalmente siano in grado di... Cioè, è tutto così. Noi pretendiamo di sapere prima. La previsione è una delle nostre, come dire, ossessioni. Leggete Il Signore degli Anelli, qualcuno o manco quello? È desolante quest'aula, ragazzi, vuoi dire? Niente? Film? Libri? Nulla? Vabbè, fammo finta che vi racconto una cosa di cui non avete mai sentito parlare. Vi ricordate che esistono delle pietre nel Signore degli Anelli che si chiamano i palantiri? Ah, oh, vedi che lo legge il Signore. Ok. Allora, i palantiri servono per vedere passato, presente e futuro, al di là, eccetera, eccetera. E sono degli strumenti diabolici. L'anello è il più diabolico di tutti gli strumenti. Ora, dice, vabbè, era uno che ha scritto un fantasy. Boh, parliamone. Dal mio punto di vista, credo che il Signore degli Anelli sia una delle cose più intelligenti scritte nel XX secolo. In assoluto. Perché? Perché ci ridice una serie di cose sulla nostra cultura in modo che rimangano molto più impresse che non attraverso la solita noia della critica sociale, eccetera, eccetera. Però l'idea qual è? Che sto benedetto anello, che potrebbe essere tranquillamente la somma della tecnica, no? Perché di fatto ti permette di fare quello che ti pare, se tu te lo metti senza avere una consapevolezza di un certo tipo, e non è detto che tu l'abbia in generale, perché probabilmente avrete letto il libro, a un certo livello diventa qualcosa che ti schiaccia per definizione, e ti porta alla rovina. E noi siamo esattamente nella stessa condizione, perché noi con la tecnica corrente non abbiamo assolutamente nessuna competenza su come fermarla, sapere se per caso ci sta portando alla catastrofe, darle una misurata, una limitata, una contenuta. Noi siamo assolutamente in balia dell'anello, quindi tra la terra di mezzo e la nostra terra, non c'è una grande differenza, è che quella è più bella. Noi qui abbiamo Mordor, basta, soltanto Mordor, dovunque, dove vi girate trovate Mordor, tutti gli altri posti sono quasi finiti. Però di fatto quel problema è esattamente il problema che noi stiamo affrontando oggi, ovvero sia come facciamo noi con un sapere umano sempre più scarso, perché purtroppo questo è il punto centrale della questione, a gestire delle potenzialità tecnologiche sempre più fuori scala. Questo è il punto. Se guardate un qualunque telegiornale troverete miriadi di esempi, perché la bomba nucleare, vabbè, prima ridevamo più o meno su Trump e quell'altro imbecille del nostro articolo indeterminativo nordcoreano, ma il punto centrale qual è? Che purtroppo è così. Cioè, noi oggi abbiamo messo in mano a persone che non hanno nessuna qualifica, evidentemente, per gestirle, delle armi di una potenza tale da poter influire sull'equilibrio dell'intero pianeta. E questo per quello che riguarda le armi, ma pensate soltanto alla produzione. Pensate alle plastiche, le microplastiche, tutti i vari continenti di plastica che si stanno generando nel Pacifico. Cioè, ce n'è per tutti i gusti, no? Se uno vuole proprio spararsi, non è difficile, basta leggere due o tre cose e comincia a dire, oddio, e adesso? Perché noi non ci siamo mai posti nessun tipo di problema in proposito. E continuiamo a non farlo. Dicevo con vostro collega che si sta laureando con me, dico, vabbè, io posso accettare l'entusiasmo della modernità fino al 1800, perché anche se c'erano dei critici della modernità già allora piuttosto seri, però diciamo fino a quel punto, ma che oggi noi continuiamo a far finta che tutte queste cose non le abbiamo capite, è grave. È grave, perché noi le sappiamo, non possiamo far finta di no. Noi sappiamo perfettamente che tutto ciò con cui entriamo in rapporto diventa parte di noi. Cioè noi abbiamo 11.000 e mi ricordo più quante, adesso non mi sfugge, poi saranno aumentate, sostanze chimiche che abbiamo creato noi, quindi non c'erano prima, delle quali non abbiamo la più pallida idea di che cosa faccia la nostra fisiologia, i nostri processi di vita. Non lo sappiamo, perché nessuno l'ha mai guardato, perché tu pensavi che la tintura con cui tingevi i panni potesse diventare parte di te? No, e noi siamo separati dal mondo, no? Soggetto, oggetto, questo è il dogma. Non è vero, perché poi la pelle fa passare le cose. E quindi io, se vado a fare delle analisi da un qualunque centro serio di trasfusioni e di sangue, scopro che nel mio corpo ci sono 4.500 sostanze delle quali non ho la più pallida idea di che cosa dovrebbero farmi, né come fare a liberarmene, perché il mio corpo l'hanno fatto, come dire, qualche migliaio d'anni fa, a essere ottimisti, e non prevedeva di liberarsi dalle plastiche, dalle tinture, da tutte le molecole che ho fatto io nel frattempo, no? Il fegato, poveraccio, fino a un certo punto ingabbia, e poi risente, mettiamola così. Quindi noi di fatto stiamo ballando su sta benedetta sala del Titanic da un po', no, però prima eravamo a dei livelli, come dire, più contenuti. Quindi si poteva pensare che, vabbè, in qualche modo ci potessimo riprendere. Oggi comincia a diventare un po' complicato ancora pensarlo questo. Perché noi non abbiamo nessuna base sulla quale emettere un giudizio positivo o negativo in proposito. Non so se avrete sentito parlare del concetto di resilienza, che è il famoso concetto salvagente col quale ci stiamo cercando di parare le parti basse. In quest'ultimo periodo cos'è la resilienza? Resilienza è la capacità di un sistema di tornare allo stato precedente una perturbazione dopo essere stato perturbato. Ora, poi taglio perché questo è l'altro esame, però è interessante rifletterci. Come faccio io a sapere se la Terra è in grado di tornare al pre-perturbazione quando non ho nessun dato sul pre-perturbazione? E manco sulla perturbazione, perché quello è divertente. Io non ho serie storiche che mi dicano nel 1600 com'era il pianeta. Non c'era nulla, non avevamo proprio la più pallida idea. Noi abbiamo cominciato a ragionare in termini di ambiente nel 1960, che è l'altro ieri, no? E nel frattempo già era successo tutto, quindi io da cosa parto per decidere che la Terra è in grado di tornare al pre-industrializzazione? Dal fatto che me lo auguro, perché di fatto questo è il punto centrale. Me lo auguro, ci credo vivamente, anche perché è l'unica cosa che posso fare, ma non c'è niente di serio, non c'è niente di scientifico in questo. Non ce l'ho i dati con i quali potrei fare un conto. Né ho la più pallida idea di cosa definisca il sistema Terra nella sua globalità, perché il sistema Terra, noi la vediamo lì in televisione che ruota, no? Vabbè, la Terra teniamo. Ma poi nella prassi non è così semplice. No, la gran parte delle leggi con le quali noi descriviamo i comportamenti naturali funzionano sì e no. ci sono alcune cose che io ad oggi non sono assolutamente in grado di spiegare, e qui vi darò l'ennesima notizia pessima. Quando fate la pasta, quello che succede nella pentola è un mistero. Ad oggi io non ho nessuna equazione che sia in grado di descrivere il bollore di un liquido. Quindi non posso predire in nessun modo cosa accade là dentro, come non posso predire cosa accade in meteorologia, nelle grandi correnti, i famosi tutti i nostri grandi, le tempeste, gli uragani, Irma, José, Peppe e tutta la banda, no? Che improvvisamente sono diventati tanti e non si sa per quale motivo. E non si sa, semplicemente perché non si sa. Facile. Perché la gran parte dei comportamenti del mondo è un comportamento non lineare e le nostre equazioni sono lineari. Oh, e mo? Ecco, questo è il nostro sapere. Vedremo, con Morin, che i grandi, compreso Newton, sul quale spenderemo qualche parola fra qualche tempo, dicevano che il sapere sarebbe stato una serie di isole di certezza in un oceano dell'ignoto. Ed è vero. Nel momento in cui noi pensiamo che invece di sapere tutto, cosa che ci viene facilissima, prendiamo delle cantonate spaventose. Ultimo esempio connesso all'ambiente, poi cambio discorso, la famosa diga dei sette fiumi, non mi ricordo più quanti erano in Cina, forse ne avrete sentito parlare, che l'hanno fatta e poi improvvisamente hanno cominciato a registrare tutta una serie di scosse telluriche perché si erano dimenticati di fare il conto con l'acqua che improvvisamente si sarebbe trovata all'interno delle valli. Dettagli da nulla, tu crei un lago lungo, non si sa più quante centinaia di chilometri, ma il fatto che pesi, mi sono distratto, guarda, i casi della vita. Quindi questi siamo noi, capito? Quelli che pretendono di controllare. E l'io, da questo punto di vista, ci ha messo del suo, evidentemente, no? Perché questa sensazione del controllo costante è una sensazione che noi estendiamo o importiamo a seconda dei gradi di livello di controllo che riusciamo a mettere in atto. Non è casuale che oggi come oggi che ci sentiamo incapaci di controllare qualunque cosa, questo controllo lo introiettiamo sempre di più. Quindi avete una serie di gadget molto divertenti che sono i cosi, gli orologi di Google, i cellulari con tutte le app del caso che vi dicono quanti centimetri avete corso, quante calorie avete corso se avete corso, dove siete andati se non correvate ma vi muovevate. Siamo, come dire, nel delirio dell'autocontrollo. Perché? Perché non controlliamo più nient'altro e quindi almeno quello in qualche misura ci piacerebbe farlo. Ma la domanda è per quale motivo tu devi sapere quanti metri hai corso oggi? C'è una ragione che mi sfugge? Un po' corre e basta, fin quando gliela fai, sarebbe carino, no? Poi dopo, in certi casi, misuri. Ma noi abbiamo un delirio di misura, no? Questo è stato uno dei grandi problemi con cui si è incontrato un grande filosofo del secolo scorso, che era Wittgenstein, forse avrete sentito nominare questo signore, che era quello che era partito con queste grandi cose logiche a un certo punto, no? Quindi ciò di cui non puoi parlare devi tacere, il grande trattato logico-filosofico, insomma tutta una serie di cose. Ho visto una mano, me la sono sognata. No, okay. All'asta già avevo venduto il cavallo. Vabbè. Comunque, Wittgenstein, dopo aver scritto il trattato logico-filosofico, ha avuto un esaurimento nervoso, non a caso. Cioè, ci sono delle cose che in qualche misura si spiegano abbastanza bene. E poi si è reso conto che forse stava esagerando un tantino e ha cominciato a porsi una serie di problemi. Tant'è che il primo Wittgenstein e il secondo Wittgenstein sono completamente diversi. Il secondo è molto interessante. E il secondo si dice, tra le altre cose, io capisco che tu debba misurare perfettamente un ponte nel momento in cui lo costruisci, perché devi costruire il ponte. Ma se non devi costruire un ponte, che te frega di aver fatto 50 metri in più o in meno, o 500, o un chilometro? Te cambia la vita? No, ma noi abbiamo il delirio della misura. Guardate soltanto, fateci caso, guardate quello che vi propongo a livello di app, di accessori, di tecnologie nuove e vedrete che praticamente è come se volessimo controllarci da fuori 24 ore su 24. È un delirio. È un delirio di controllo. Poi quando fai questi controlli, come in Fight Club, ti trovi che fai schiaffi con nessuno perché sei impazzito, però succede. Quindi il punto è questo. Questo controllo, che è uno dei punti focali sui quali noi continuiamo a battere per la questione della sicurezza, è un'arma a doppio taglio. Uno degli stimoli che dovreste cominciare a metter via, sin d'ora, ne riparleremo evidentemente, è che noi possiamo controllare fino a un certo punto, ma non possiamo pretendere di controllare tutto, perché il mondo è troppo complesso perché non lo si controlli tutto. Poi vi darò anche delle basi scientifiche per questo tipo di affermazione, che me la sto inventando. Sarebbe una questione di buon senso, però diciamo che, no? Quindi il controllo sì fino a un certo punto, ma tu devi creare delle condizioni per le quali non sia necessario un controllo così puntuale. Tu non puoi abbandonare i centri storici a se stessi e dopodiché stupirti se qualcuno va lì a spacciare o a far violenza o a derubare. Tu devi fare in modo che i centri storici non siano abbandonati. Quello è il punto centrale del controllo del territorio, no la militarizzazione del territorio dopo che hai creato un finimondo, perché lì è tardi. Si diceva chiudi la stalla dopo che sono usciti i buoi. Esattamente quello che stiamo facendo noi da N anni. Capite? Noi abbiamo creato delle condizioni che sono di per sé criminogene e adesso non sappiamo più come fare a metterci una pezza. E quindi portiamo i carri armati, portiamo l'esercito, assumiamo i vigili, assumiamo i poliziotti, chi ve pare, per carità, non che non servano, ma solo quello, ormai la storia l'ha dimostrato estensivamente, tu non controlli niente solo con la violenza e la forza bruta. Pensate a tutti i regimi autoritari del XX secolo, quelli che si reggevano semplicemente sul terrore militare sono caduti tutti, perché non gliela fai. Non è pensabile, perché il mondo è molto più complesso. Come diceva Shakespeare, ci sono molte più cose in cielo e in terra di quanto non ne contempli la tua filosofia, e sarebbe il caso che lo capissimo, perché già sarebbe un discreto passo avanti. Invece noi abbiamo deciso che sappiamo tutto quello che c'è da sapere, e questo è uno dei punti centrali. Allora, quindi, come vedete, la strategia con la quale noi vogliamo affrontare il tema della sicurezza non è quella canonica del moltiplichiamo le telecamere, moltiplichiamo le videocamere, mandiamo gente per le strade. No, per carità, quello probabilmente toccherà farlo fino a un certo punto, perché, come vi dicevo, anche empiricamente è dimostrato che non porta i risultati che tutti auspicano. Auspicare non è riflessivo. Scusate, ho avuto un flash perché tutti ultimamente dicono mi auspico ed è una cosa che mi fa un senso di stridio sui nervi. Io auspico, fine. Che accada qualcosa, non me lo auspico, non va proprio, quindi cancelliamolo. E quindi la cosa che possiamo fare è auspicare che queste condizioni che portano alla necessità della militarizzazione del territorio e della nostra esistenza, perché vi ricordo che noi stiamo rinunciando a tutta una serie di diritti che erano stati acquisiti attraverso scontri, battaglie, eccetera, eccetera, no? Tutto il famoso trade-off tra la sicurezza e la libertà, il Patriot Act in America, il fatto che la privacy e tutta una serie di cose possano essere costantemente messe a rischio, in pericolo, eccetera, eccetera. Sono tutte cose epocali sulle quali stiamo passando estremamente in cavalleria perché abbiamo paura. Questo è il punto focale della questione. A monte di tutto c'è il fatto che abbiamo paura. E quando hai paura non ci stai a guardare troppo per il sottile. Se arriva qualcuno e ti dice guarda, ce penso io, come nelle Filippine, quello che sta sterminando tutti quelli che trova, voglio dire, per carità, ognuno ha le sue strategie, diciamo che mi sembra un tantino esagerato, ma voglio dire, quindi noi dovremmo fare in modo che la cultura non abbia più paura. La domanda è perché la cultura ha paura? E questo sarà uno dei punti sui quali ci focalizziamo estensivamente, perché noi abbiamo paura. Vi anticipo, senza nessun tipo di approfondimento teorico, qual è la soluzione, il motivo che io vi adduco per questo aver paura. Noi abbiamo paura perché non capiamo più il mondo. E non capiamo più il mondo perché gli strumenti con i quali stiamo cercando di capirlo non funzionano più. Non è difficilissimo. Poi dopo nella prassi diventa un casino riuscire a fare in modo che questo... Però se tu ti poni un attimo in quest'ottica ti rendi conto che tu stai cercando di affrontare delle condizioni del mondo che sono del tutto inedite, come se fossimo ancora nel 1950 o nel 1870. E il mondo nel frattempo è cambiato, ma tanto. Le tecnologie l'hanno reso diverso, noi siamo diversi, che noi ci siamo costruiti in certi modi attraverso tutto questo periodo, che hanno rinunciato a una serie di competenze che erano, secondo noi, fondamentalmente umane. Vi ricordo, vi ridico, che il non pensare non è normale per una cultura. Noi siamo quelli che si stanno tagliando accuratamente il ramo sul quale sono seduti, poi dopo cascano e dicono, oddio, com'è che sono caduto? Faccio un grafichetto, vedrai. Ma tutte le pretese che abbiamo avanzato a un certo punto della nostra vita, che era più o meno a fine Settecento, adesso ci arriviamo perché comincerò anche un minimo di lezione, se Dio vuole, ma quelle pretese erano bellissime parole d'ordine in un certo contesto. Oggi non funzionano più. Ci hanno portato a certi risultati che sono per certi versi molto interessanti, ma noi oggi stiamo vedendo quali erano tutti quanti i costi nascosti di questi risultati. E soprattutto arriviamo da una posizione di pretesa sicurezza, di tranquillità spirituale, di luogo, mondo accogliente e continuamente migliorante, come dicevano i grandi moderni, no? Come dice Maffesoliti con una certa ironia sarcastica, i domani che cantano. Perché cosa diceva la modernità? Che domani sarebbe stato meglio di oggi sempre, che i figli sarebbero stati meglio dei genitori, che avremmo esteso il controllo sulle sfere più disparate del pianeta, no? Quella famosa immagine che trovate regolarmente in tutti quanti i set di immagini per PowerPoint del mondo in pugno. Quello è una cosa che aveva detto Durkheim, a un certo punto ha detto noi arriveremo a un grado di scienza tale che sarà come se tenessimo il mondo in pugno. Lo potremo regolare come il nostro condizionatore di casa. E da questo punto di vista vi faccio notare una cosa che noi accentueremo molto, soprattutto in questo corso, ovvero sia il quoziente di immaginazione che c'è nel nostro operato. Noi spesso e volentieri lavoriamo su un registro che è immaginale, non è razionale. Allora, non so se avete notato l'evoluzione dei termini che descrivono il condizionamento dell'ambiente. Prima c'era il condizionatore, adesso c'è il clima. Tu compri una macchina col clima, non con un condizionatore che fa come se tu puoi gestire un... C'è il clima proprio. E nel momento in cui tu usi il termine clima, stai implicando a livelli non consapevoli e non razionali una tua divinità. Perché chi è che gestisce il clima? Eolo, padrone dei venti. Quindi tu, in qualche modo, continui a biecamente, surrettiziamente, a sostenere di essere in grado di regolare il clima, perché ce l'hai a casa. Compratevi questo nuovo pinguino, regolerete il clima a casa. E nessuno ci fa caso, perché tanto lo capiamo che cosa intende. Ma la comunicazione è molto più complicata di questo. Ci sono degli altri livelli per i quali sta cosa ti sconfigge. Ah, c'è il clima, così ti senti lì col telecomando che cambi il clima sulle Alpi e tutte queste cose divertenti che potresti fare. Poi c'hai SimCity che ti permette di fare il terraforming da un'altra parte e via discorrendo. Piano piano, no? Le insinuazioni della tua capacità di modifica del mondo a fronte della tua potenza tecnologica ti portano a quella che non a caso i greci chiamavano hubris, l'ebbrezza divina. Chi è quello che si è fatto male per via della hubris? Avete idea? Icaro, esatto, Icaro, che è quello che voleva volare, no? Non a caso volare è notoriamente un accessorio degli dèi, perché noi non ci riusciamo, come si dice, e si è scrociato perché le ali gli si sono sciolte sotto le braccia. No. Non so se avete mai visto Second Life, che era uno di questi posti virtuali nei quali... Come ti spostavi in Second Life? Volando, strani che siamo buffi, certe volte torniamo sempre, 2000 anni dopo arriviamo un'altra volta lì che voliamo. Quindi per molti versi c'è una continuità immaginale sconvolgente nel nostro modo di affrontare e descrivere il mondo, che ti dice delle cose purtroppo, no? E ti dice spesso e volentieri, per quanto ci riguarda, quanto ci sentiamo fighi. No, siamo proprio qui apposta, siamo venuti qui per correggere tutti gli sbagli che ha fatto il Padre Eterno quando ha creato questo pianeta, però dateci tempo e vedrete che lo faremo senza nessun problema. Ecco. Salvo il fatto che sono appunto 120 anni più o meno che continuiamo a provarci e i risultati non è che siano così brillanti. Potrebbe essere ora di prendere atto di questa cosa. Però ecco, nel mentre che prendiamo atto dovremmo elaborare dei nuovi modi di comprendere la realtà. Ecco perché vi dico che anche da un punto di vista semplicemente pratico, oggi non c'è più una tradizione alla quale rifarsi per evitare di mettersi in gioco noi. Non c'è più un modo di pensare il mondo che funzioni. È piuttosto evidente. Non c'è un esperto, non c'è uno specialista che oggi vi sappia dire qualcosa. Non c'è verso. Da quel punto di vista abbiamo bruciato tutto quello che potevamo, non possiamo andare oltre quello, quindi è il tempo di cambiare. Questo noi lo chiamiamo transizione paradigmatica. Perché? Perché il mondo si intende e si interpreta secondo certi paradigmi. Sempre anticipazione, non ve ne parlo subito, ma insomma. Però lo stesso problema di cui vi parlo adesso invece, ovvero sia quello del perché è nata la sociologia, che è la sociologia, come chiedevamo qualche tempo fa. Allora, la sociologia storicamente, e questo è uno dei pochi momenti in cui vi butto lì una data, ma lo faccio per capirci, risale a un corso universitario tenuto da un tale Auguste Comte. Me lo scrivete, Comte? Comte, però adesso lo scriviamo, che è il padre della sociologia, è anche quello che ha creato la parola sociologia e ancora lo infamano perché è brutta. Perché di solito i neologismi si fanno con una lingua sola, lui l'ha fatto con due, perché socius è latino e logos è greco, quindi il purista si inquieta un attimo, diciamo che possiamo perdonarlo. E fa questo benedetto corso di sociologia positiva alla Sorbona nel 1835, se non ricordo male, così dando in qualche misura i natali alla nostra disciplina. Qui le domande sono molteplici. Le domande sono molteplici perché hanno anche a che fare un po' con, di nuovo, il buon senso che non mettiamo quasi mai in opera. Chi era Comte? Comte era un filosofo, ovviamente. E lavorava all'interno di un'istituzione che è l'università, che come probabilmente saprete è piuttosto tradizionale per molti versi, no? Quindi all'interno dell'università le varie discipline hanno dei prestigi che sono mutuati dalla storia, dalla stima, dal prestigio sociale e via discorrendo. Casualmente i filosofi al tempo erano i più importanti di tutti. Cosa spinge un filosofo a diventare sociologo? Ora, vi faccio presente che ancora oggi essere sociologi non è che sia st'idea geniale. Sia chiaro questo, per chi volesse improvvisamente intraprendere la carriera sappia che non è che siamo particolarmente ben visti. Giusto oggi mi sono rotta la macchina, mi sono venuto a prendere col carro attrezzi e il guidatore mi ha detto: che fai? E ho detto: vai, insegno sociologia in italiano. È rimasto un attimo, ho detto: lo studio della società, perché non potevo mettermi a complicarmi l'esistenza più di un tot. Però diciamo, ecco, non è che ci abbiamo questa grandissima visibilità e questo enorme prestigio, per cui ti chiedi perché uno che invece ha questo prestigio se lo gioca in un'avventura così dubbia come creare una nuova disciplina, non solo, ma fare anche delle affermazioni roboanti su questa disciplina, perché Comte ci ha detto che la sociologia studia la società, e siamo alle definizioni che abbiamo visto fino ad oggi, e ci ha detto pure che è la regina delle scienze. Voi vi figurate le risate degli altri filosofi, dei giuristi, degli economisti, quando arriva questo piripicchio e ti dice che questa cosa che ha fatto l'altro ieri è la regina delle scienze. Fa quasi tenerezza per certi versi, no? Quindi ti chiedi, perché questo si deve giocare la carriera per la sociologia? Che è una bella domanda, perché lo farà anche Vilfredo Pareto, che è uno dei pochi sociologi italiani che merita conoscere, che da economista di grandissima levatura, tant'è che non so se qualcuno di voi viene da economia o ha studiato economia, però i teoremi di Pareto si studiano ancora oggi. Quindi parliamo di uno che era veramente una delle figure più importanti dell'economia del Novecento e diventa sociologo pure lui. Cioè, tutti autolesionisti questi, com'è sta storia? Allora è evidente che qui stiamo toccando un argomento che è un po' delicato per certi versi, perché fa a cazzotti con la percezione del mondo corrente. Perché a loro importava capire. Perché si erano resi conto entrambi che con gli strumenti che avevano non capivano più la realtà. E quindi dovevi fargli gli strumenti nuovi. È ovvio che tu non è che prendi una valigetta e c'hai il prontuario dei nuovi strumenti belle fatto, perché non è così che funziona. Quindi puoi anche dire una cazzata solenne come lo studio della società, quando poi vedremo che non sta né in cielo né in terra, però ci stai provando e stai mettendoti in gioco di brutto. Perché ti sei giocato le sinecure, ti sei giocato il prestigio, ti sei giocato il ridicolo, che al tempo era abbastanza importante come ragionamento, capite? Perché? Perché tutti quelli che diventano sociologi in quel periodo, e sono parecchi, vedremo, ci sono grandi nomi, Simmel, Durkheim, Weber, tutta una serie, sono tutti chi filosofo, chi storico, chi economista, perché? Da un punto di vista egoistico, a loro sarebbe convenuto estremamente rimanere filosofi, giuristi, economisti e storici, perché era molto più facile. No? Ecco perché vi dico che il sapere poi ti porta a prendere posizione, perché quando ci sono delle cose che non te tornano, a un certo punto, se ci credi, te comporti di conseguenza e quindi ti giochi la carriera. Dici: ok, io devo dire questo, voi venite, non fate come pare, ma non è più un mio problema. Quindi è evidente che la spinta alla creazione delle scienze sociali, perché non parliamo solo della sociologia, in questo momento storico che è la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, nascono antropologia, etnografia, sociologia, poi arriva la psicologia qualche tempo dopo, ma tutto adesso. Cioè, vedremo che alla fine del Settecento è successo di tutto. Prima il mondo era un'altra cosa e poi c'è quello nostro. E succede tutto lì, quindi uno può chiedersi, no, per quale motivo succede sto casino tutto insieme, tutto lì. Tenete presente che quello è un secolo abbastanza accidentato, perché a partire da metà abbiamo la rivoluzione americana, poi abbiamo la rivoluzione francese, poi abbiamo la rivoluzione industriale su tutte, veniamo dalla rivoluzione scientifica, e queste sono rivoluzioni vere. Non so, quello che oggi a minima cazzata esce un nuovo telefono, ah, rivoluzione tecnologica, è un continuo. No, qui parliamo di vere rivoluzioni. Tra l'altro vi faccio presente che da un punto di vista simbolico e immaginale la rivoluzione, sia la gloriosa rivoluzione del 600 inglese, che coincide più o meno con la rivoluzione scientifica, che la rivoluzione francese, vedono la decapitazione del rappresentante di Dio in terra, e ci credevano. Non è che era una battuta come potremmo fare oggi, che vedi, insomma, Carlo d'Inghilterra te viene da ride. No, al tempo il re era veramente capo della Chiesa, figura investita divinamente di poteri e prerogative. Decapitarla non era un atto qualunque, capite? Cioè, cercate, so che non è facile, perché noi oggi purtroppo viviamo in un clima di attutimento percettivo piuttosto generalizzato, però già Vico, che è uno dei pochi di italiani che merita di essere studiato, in molti casi, diceva una cosa: per fare lo storico devi avere una fortissima immaginazione. Perché? Perché tu devi cercare di metterti nei panni di quelli che facevano le cose. Non è che puoi arrivare disincantato come sei oggi e dire vabbè, che sarà mai decapitare il re. No, decapitare il re al tempo era un gesto fondamentale, era una cesura immensa, tant'è che è il gesto che in qualche modo annuncia la fine del paradigma precedente e la nascita del paradigma moderno. La modernità è la testa di Luigi XVI che rotola giù dal ceppo. Quello è il momento in cui si dà a vedere che le cose sono cambiate irrimediabilmente. È chiaro che le cose stanno cambiando da un sacco di tempo, per carità, perché i processi, come vedremo, i processi storici e culturali sono molto più complessi di questo. Però ci sono dei punti, no? Dei momenti nella storia che questo si fa evidente. Ecco, credo, come vi ho detto, che per esempio il 2001 con l'11 settembre sia un altro di questi momenti. Ma sicuramente la decapitazione del re in Francia è stato il marker, quello che ho detto, da qui in poi le cose sono diverse. E quali erano le cose diverse? Domande prima di continui? Qui siamo in un territorio un attimo più semplice, voglio dire. No? Tutto chiaro? Mi prendo in parola? Poi ve lo ricorderò quando mi dico com'è che ho preso 9. Vabbè, ad ogni modo, non so, capita. Abbiamo avuto uno scritto che ha preso 1 una volta e volevo promuoverlo perché, come il coso della schedina, no? Se non devi manco una, a un certo punto vinci lo stesso perché sei troppo bravo. Invece poi si era sbagliato, aveva preso delle soluzioni di un altro quiz e chiaramente a quel punto aveva fatto un disastro totale. Ah, ecco, no, questa è una cosa che vi devo dire, allentiamo un attimo la tensione, questo pathos della decapitazione del re. Allora, noi faremo questo scritto e questo scritto sarà articolato in 18? Sì, 18 domande a risposta multipla. L'insieme delle risposte vi può far avere 27. Perché? Perché a me gli scritti non è che piacciono molto. Diciamo che lo faccio per venirvi incontro, anche se poi nella fattispecie spesso e volentieri vi sfugge questa cosa. Perché? Perché quel 27 o voto che poteste ottenere con lo scritto per me vale. Quindi se voi prendete 20 allo scritto e registrate 20, avete finito, non ci vediamo più, avete chiuso con la sociologia, amici come prima, è perfetto. Se volete prendere un voto diverso, invece, venite all'orale. Nessun problema. Però lo scritto ovviamente fa fino a 27, ma può anche cominciare con zero, se uno proprio, come dire, è iellato anche statisticamente, perché insomma c'è sempre il 25% che ha ambrocchi, tutto sommato, sta risposta, no? Quindi se proprio non ci riesci, che succede? Che se prendi 15 o meno salti la sessione. Quindi noi faremo il primo scritto a gennaio, quelli che passeranno con 16 o altri voti saranno ammessi all'orale o potranno registrare, quelli che non passeranno verranno rinviati a una sessione successiva. Ora, su questo punto, svegliatevi un attimo e datemi retta. Perché? Perché fino a qualche tempo fa la sessione era quella di giugno. Ok? No, vabbè, insomma sì, gli esami, la sessione estiva. Se non che, di fatto, che cosa succedeva? Che chi sbagliava lo scritto a gennaio saltava sia la sessione di gennaio che quella di aprile, che era arrivata dopo, per cui non l'avevo presa manco in considerazione. Parlando con i vostri rappresentanti, l'anno scorso mi hanno detto, beh, sta cosa non si può fare, ho detto ok, allora facciamo lo scritto a marzo a valere su aprile. Poi però si sono ricordati tutti che ci sono le elezioni in quel periodo. Ok? E quindi preparare un esame in mezzo alle lezioni di solito non è un'ottima idea. Quindi vi chiedo, pensateci, parlatene con Nardi Universitaria, per chi vi pare, volete mantenere lo scritto a marzo o volete che lo rimettiamo a maggio? Perché per me è del tutto indifferente. Quindi diciamo che vi investo di una responsabilità operativa da questo punto di vista. Non vi chiedo che me lo diciate adesso perché non me ne frega un tubo, tanto ci metto un attimo a organizzarlo, però pensateci un attimo e ditemelo voi, perché a sto punto, visto che come te muovi male, tanto vale che mi diciate voi cosa volete in modo che siamo tutti più sereni. Ci siamo fin qui? Quindi che succede? Allo stato attuale delle cose voi fate uno scritto a gennaio, chi prende 15 o meno torna allo scritto di marzo, chi prende 15 o meno perché è irrecuperabile da luglio può sostenere l'esame orale, l'ultimo esame della sessione estiva. Quindi da luglio in poi chiunque può venire a fare l'esame pur avendo sbagliato tutti gli iscritti. Sono solo due gli iscritti, quindi gennaio-marzo o gennaio-maggio a seconda di quello che mi direte voi. Nell'ipotesi lo scritto si faccia a maggio, la prima sessione aperta è quella di settembre, è chiaro? Sì, beh, intanto ve lo dico perché tanto poi me lo richiederete centinaia di volte, ma intanto cominciamo a discutere. Il voto vale per un anno accademico, il che vuol dire che lo potete registrare fino all'aprile del 2019. Beato chi c'ha un occhio, però comunque buono a sapersi. Se fate due scritti e prendete due voti, potete scegliere quello migliore. Cioè, manca poco che vi canti la ninna nanna, dopodiché c'è quasi tutto, però insomma diciamo che io lo scritto lo faccio per voi, non è un mio modo per essere più carogna del dovuto, perché lo scritto, se tu leggi le risposte senza farti prendere dal panico, cosa che invece tendete a fare ed è il motivo per cui ne stiamo parlando, è fattibile. L'hanno fatto dei miei figli, di miei amici che non sapevano un tubo di sociologia, hanno preso 16, 17, 18, perché se hai sentito qualcosa non è che mi metto a fare proprio la carogna oltremodo, quindi insomma diciamo che questa è l'idea. Però perché ne stiamo parlando? Perché c'è un problema di autostima piuttosto marcato che si sovrappone a un modello di comportamento consolidato del liceo. Ora, voi avrete fatto degli iscritti al liceo, suppongo, no? Traduzioni, matematica, whatever, ecco, eravate in una classe che conoscevate da 5 anni e sapevate benissimo chi era quello bravo in latino, greco, matematica, costruzioni. No, si sapeva chi era, giusto? Quindi andare a chiedere a questo com'era lo scritto aveva un senso. E ve lo dico da quello che passava le versioni di latino a tutti, quindi lo so benissimo che si fa. Ma qui non è così. Qui quello che avete accanto non ne sa un cazzo come voi. Allora la domanda è: perché chiedergli a lui la soluzione alla domanda che voi non capite? Cioè, io sta cosa non riesco a divinarla. Perché vedrete, che tanto sarà sempre così, nella zona Cesarini gli ultimi 3 minuti di tempo, vi do 20 minuti, gli ultimi 3 minuti cominceremo con la gente che si guarda intorno così nel panico e comincia a chiedere a chiunque: tu che me dai, una C, una E, una F, ok, perché dargli retta? Cioè, perché ne sanno più loro? Io vorrei che ve la faceste sta domanda, perché è importante. Che voi avete studiato, avete ascoltato, se steste tranquilli mettereste le risposte normali giuste, tant'è che l'85% delle risposte corrette è sbagliato dopo, erano giuste prima, solo che poi il delirio, allora tu, ok, pum, senza sapere cos'è, senza sapere se è lo stesso scritto perché sono diversi gli scritti, capite? È il delirio più totale. Allora io vorrei che vi interrogaste su questo, perché dar retta a chiunque tranne che a voi nel momento in cui fate lo scritto? Volete fidarvi un minimo? Perché lo scritto funziona così, e ve lo dico perché vi servirà, perché li farete anche altrove gli scritti, non li fate solo qui. Dovunque ormai nel mondo fate scritti, i concorsi, le abilitazioni, le ammissioni, i colloqui di lavoro, ovunque. Allora, imparare a gestire l'ansia è fondamentale. Proviamoci. No? Perché lì è di nuovo un altro modo diverso di utilizzare il sapere. Di norma, se tu leggi lo scritto con un minimo di, come dire, di aplomb, mettiamola così, con un minimo di freddezza, la risposta la vedi perché la sai, non devi manco stare a specificarlo. Quindi metti la tua risposta, poi cominci a pensarci sopra e ti rovini, perché con la ragione puoi dirti tutto il contrario di tutto. Ma non era questo, ma non era quello, forse l'aggettivo, forse la parola, forse era un altro, forse era sopra, forse era sotto, e lì comincia la spirale del panico per la quale appunto piano piano siamo passati da 45 minuti a 20, perché i 45 minuti erano un bagno di sangue. Cioè, correggevate tutte le risposte 4-5 volte in ordine. Dopo, no? Una cosa diventava una specie di sciarada, quindi abbiamo lasciato perdere. Però il punto centrale è questo. Perché? Perché non fidarvi? Capisco, come dicevo prima, se non hai studiato un tubo, ci provi, va bene. Ma non credo che tutti in blocco non abbiate mai studiato niente quando venite a fare lo scritto, no? Cioè, vedo delle facce interessate, vedo gente che in qualche modo ascolta, quindi, no? Qualcosa. Ecco, allora, usiamolo sto qualcosa. Quando sarà lo scritto, non cominciate a guardarvi intorno come se steste affogando, perché non è così, siete in un'aula, c'è un pezzo di carta e delle crocette da mettere. Fine, non muore nessuno. Alle brutte ci vediamo lo scritto dopo, ma sarà molto meglio piasselo sulle proprie caratteristiche, le proprie capacità, sto scritto, che non sul vicino di tanto grande buona volontà, ma di scarsissima competenza sociologica. Perché questo è il punto. Cioè, chi vi dice che quello accanto ne sappia più di voi? E soprattutto, perché dovrebbe saperne più di voi? Questo è il punto. Io non voglio che siate tutti, come dire, palloni gonfiati, ma un po' di assertività. E che cazzo, mettiamocela, no? Voi dire, le saprete le cose, siete qui, siete all'università, siete grandicelli. Basta pensare che ci sia sempre qualcuno che aiuta, perché non se ne può più. Quando è che cominciamo a farci carico? Hai studiato? Mettilo a frutto. Non hai studiato? Peggio per te. La prossima volta studi. Non è difficile, per molti versi, o no? Quindi pensateci a sta cosa, perché dal mio punto di vista questo è il classico indicatore sociologico. L'indicatore sociologico, perché lo sappiate, è un fenomeno concreto che in qualche modo illustra una teoria. Okay? Dal mio punto di vista la nostra cultura ci sta espropriando delle capacità di sapere autonomo. E questo secondo me è un palese segno della questione. Siamo disposti a rimetterci a qualsiasi cosa. Internet. Santa Madonna, Madre di Dio, vi prego, non andate a prendere le risposte su internet, perché so sbagliate. Noi siamo diventati matti perché c'era una domanda che io la usavo come jolly e vi dicevo, allora, qual era? No, non era, c'era una che era, la dicevo, ah no, era l'agenzia di socializzazione. Allora dicevo, ragazzi, allora, questa domanda, cioè questa cosa sono l'agenzia di socializzazione, e si chiamano agenzie, non si chiamano attori, non si chiamano soggetti, non si chiamano coinquilini, no, si chiamano agenzie. E c'era la domanda che diceva, chi sono gli operatori della socializzazione? C'era agenzie, per cui per me quella era un jolly, no? La sbagliavate sempre. E dicevo, ma che cazzo, com'è possibile? Poi siamo andati a vedere le risposte e sulle risposte di internet c'era scritto che erano attori di socializzazione. Ah, bene, le risposte pure sbagliate ce le mettono. Quindi siate bravi, lasciate perdere. Non ci sono, perché noi li rifacciamo ogni anno nuovi i questionari. Quindi è inutile andarli a prendere. E quelli che trovate simili li abbiamo modificati. Perché sì, stronzi, ma no fino a un certo punto. Ma a un certo punto, come dire, uno si inquieta pure. Cioè, beh, mo, vediamo se almeno sta cosa di internet riusciamo a debellarla. Quindi non li fotografate, perché tanto non c'è il pubblico da casa che vi aiuta. Non metteteli online, perché tanto non ci saranno più. Facciamoci tutti una cortesia, fatelo scritto e basta, una cosetta proprio, come dire, premoderna, magari col coso, col calamaio, la penna d'oca, cose carine di questo genere, però evitiamo di fare tutto sto casino, perché si creano solamente dei materiali del tutto inutili e fuorvianti, ok? Quindi fidatevi di voi stessi, siate bravi. Che ora è a questo punto?
5 meno 10.
Ok, facciamo un altro break allora. Ok, ultimo sforzo e siamo fuori, come si dice. Ah, dunque, un po' di comunicazioni logistiche assortite che mi erano passate di mente. Tornando allo scritto, i lavoratori non sono obbligati a sostenerlo laddove i frequentanti sì. Quindi il lavoratore non fa che come dire, farsi attribuire lo status di lavoratore presentando la documentazione necessaria alla segreteria didattica a Piazza Marzio, non ha l'obbligo di frequenza e può scegliere se fare o meno lo scritto. Se decide di fare lo scritto, però ne accetta le regole, per cui per lui vale lo stesso problema del 15. Può fare lui, non è tenuto a farlo. Similmente vi dico da adesso, perché tanto poi me lo chiederete fra 2 anni, che una volta che si è passato l'anno e non si è ancora sostenuto l'esame, non si deve fare lo scritto, per cui chi è iscritto al secondo o al terzo può venire a fare l'orale quando crede. Chiaro fin qui? Ok. Quindi questi due sono... No? Allora, c'è alcuni dei vostri colleghi non passano l'esame nel primo anno, quindi si immatricolano al secondo con l'esame da fare. Una volta fatto questo, per me possono venire quando vogliono, non è che devono rifare lo scritto come i frequentanti, diciamo, è soltanto per i frequentanti di anno in anno la questione dello scritto. Poi, non so se lo sapete, ma ci sarà il Festival della Sociologia qui, la settimana del 12, 13 e 14 ottobre. Abbiamo il convegno su Ortega y Gasset, che è un sociologo spagnolo di una notevole importanza, con molti colleghi che verranno a fare una serie di interventi interessanti, e poi il 13 e 14 una serie infinita di eventi sparsi sul territorio che vi daranno la possibilità di conoscere, come vi dicevo, una serie di sociologi che altrimenti sentireste solamente nominare e avere una percezione diretta delle persone è decisamente meglio, perché insomma dà anche un'altra spinta a conoscerle. In più tutta una serie di lunghi di panel su tutti gli argomenti del pianeta, cui vi invito a prendere parte. Vi invito a prendere parte anche perché noi li valutiamo come ore di lezione. Ok? Quindi praticamente ci saranno, suppongo, ragazzi... ci sarà come al solito gli attestati e tutte le varie cose, il festival suppongo non sapete nulla, informiamoci, comunque dovrebbero esserci gli attestati, per cui di fatto avremo parecchie ore in più quelle settimane che permetteranno di avere un po' di ore in meno di lezione poi in successione. Quindi vi consiglio di farlo, vi consiglio di partecipare a quasi tutte le attività che vengono fatte qui a Narni, ne facciamo tante. Non soltanto perché fanno comodo a noi, ma perché vorremmo che in qualche modo anche voi aveste un contatto con la materia un po' più vivo, fondamentalmente, perché è chiaro che i libri e tutto il resto è tanto carino, però insomma riuscire a vedere, a parlare con qualcuno. Certo, è opportuno che parlando con qualcuno ci si forzi un attimo a parlare e non si faccia scena muta, cosa che, no, piano piano spero che cureremo da questo punto di vista. Sappiate che per esempio al convegno di Ortega y Gasset ci sarà il premio Pareto per i giovani sociologi, che è una cosa che abbiamo creato per premiare il public speaking, ovvero sia la capacità di parlare in pubblico. Questa è una cosa che non insegna nessuno in Italia, mentre per esempio in America è molto spesso e volentieri trattata direttamente, ed è un peccato perché è opportuno che sappiate parlare, quindi cosa che non ho ancora fatto, l'ho fatta con la povera vittima lì prima, ma quando mi chiederete la parola per sovrapprezzo vi dovrete alzare in piedi e parlare al microfono, così proprio non parla più nessuno. Mi rendo conto che è un rischio, ma mettiamoci alla prova da questo punto di vista, perché rivolgersi a qualcuno con un minimo di piglio, con un minimo di competenza, spesso e volentieri può fare la differenza nell'avere un lavoro o meno, perché vi faccio presente che i lavori si ottengono dopo dei colloqui di lavoro nei quali ci si deve porre in qualche modo. Se tu sei quello che è terrorizzato costantemente dal prendere parola, dal parlare, eccetera, arrivi lì e ti sei giocato qualunque opportunità. Tenete presente che nella logica aziendalista di cui vi ho parlato e che riprenderemo spesso e volentieri, ma di solito la selezione del nuovo lavoratore avviene in piccole parcelle di 30, 40, 50 secondi. Di solito il selettore legge per 30 secondi il curriculum, se trova qualunque cosa che non gli va bene, pia, lo frulla, anche perché in effetti il curriculum sono due pagine, di solito quando le mandate voi, se riuscire a scrivere due pagine senza un errore sarebbe opportuno, no? Non succede quasi mai, però insomma teniamolo presente. Quindi quello è il primo. Dopodiché vai a parlare, siccome ci sono migliaia di domande, come saprete ovviamente, di solito quello che conta è il primo impatto. È sbagliato, siamo d'accordissimo, però è così. Non so se avete mai visto al cinema quelli che vanno a parlare con i finanziatori quando cercano le start-up, i finanziamenti, le cose, no? Che c'è il tempo da salire in ascensore per convincerlo. E lì devi essere in grado di dare qualcosa. Non hai seconde chance, non hai altre opportunità, non hai altro tempo. Quindi, come dicevo prima, gestire le proprie ansie, gestire la propria emotività è importante. È un'altra skill, pure quella. Non è che è qualcosa di irrilevante. Tenete presente che, per quanto limitatamente da una serie di parametri che ci sono stati ovviamente sottoposti dal Ministero, che ne sa più di noi, evidentemente, il voto di laurea ha anche una parte che viene attribuita a seconda di come viene discussa la tesi. Tra l'altro vi faccio presente, tanto perché le parole hanno un peso, che parliamo di discussione della tesi, ancora, anche se poi non è che si discuta più granché. Però il gergo è rimasto lo stesso di quando le tesi erano veramente delle tesi. Perché si chiamano tesi le tesi? perché c'è qualcosa da dimostrare, dice la vostra collega. Sarebbe bello, comincia a diventare impossibile poter che tutti voi abbiate qualcosa da dimostrare, quindi abbiamo fatto in qualche misura delle marce indietro, ovviamente, no? Rispetto all'università canonica, la discussione di oggi sopravvive in certi ambiti, non so, il dottorato di ricerca, l'esame di Stato francese che dura 4 ore ancora oggi, insomma, una serie di cose. Ma è chiaro che se cominciassimo a fare una discussione da 4 ore per ognuno, cominceremmo a fare le tesi a novembre e finiremmo a novembre dopo, sarebbe un po' complicato. Però, come vedete, resta un gergo, no? Il controrelatore. Chi era il controrelatore? Era quello che faceva le pulci alla tesi. Ovvero sia che te piava e ti cominciava a dire hai detto questo, hai detto quello, hai sbagliato questo, hai sbagliato quello, come te permette? Tu dovevi discutere la tesi e dovevi essere in grado di farlo. Questo oggi come oggi non è più così, come dire, focale, però è chiaro che tra una presentazione monocorde, timida, diciamo in qualche modo disarmata, e una presentazione vivace, c'è una differenza. E c'è poco da fare. È evidente che ci sia una differenza, è normale che ci sia una differenza. Per cui tenete presente che quello che accade qui, che comunque, diciamo, contempla delle dinamiche in qualche misura addomesticate, perché non è che nessuno vi pia schiaffi, non è che succede nulla di particolare, magari perdete 2 punti, ma non è che vi si bocci. Ma è in qualche modo uno specchio, è un primo assaggio di quello che poi invece è la vita vera. E la vita vera è molto meno attenta di noi alle forme e alle sensibilità individuali. Quindi cercate di sfruttare anche da questo punto di vista gli scritti, i colloqui, i momenti di discorso in pubblico, eccetera, perché sono degli utili strumenti, degli utili momenti di costruzione di una serie di abilità che vi serviranno. Vi serviranno sempre, perché dovunque lavoriate avrete probabilmente bisogno di convincere qualcuno che la vostra idea è migliore di quella di qualcun altro, o convincere un team a seguire una certa linea di ragionamento e non un'altra. Di solito, quando si riesce ad avere un'interazione, questa interazione viene fatta per qualche ragione. Vorrete convincere un amico a fare qualcosa, una ragazza, un ragazzo a fare qualcos'altro. Insomma, ci sono un sacco di campi nei quali questo tipo di abilità torna utile, e qui purtroppo l'Università Italiana non la mette molto in luce, però appunto noi abbiamo questo premio che premierà chi dei candidati presenterà meglio in inglese, tanto per volerci rendere la vita proprio complicata, la sua tesi. Si tratta di giovani ricercatori, quindi dottori di ricerca, dottorandi di ricerca, gente che ha delle tesi, un minimo, magari non a livello di quelli che erano le discussioni nel 1500, ma comunque gente che sta facendo delle ricerche e vuole dimostrare qualcosa. E quindi viene chiamata a dimostrarlo. No? Voglio dire, se ci metti un minimo di passione, se ci metti un minimo di attenzione e di abilità, poi dovrebbe essere anche un tuo piacere in qualche misura dar dimostrazione di quello che hai fatto e tentare di dimostrarlo o meno. Quindi questo è un altro aspetto sul quale vi invito a riflettere. È ovvio che fa a cazzotti con quello che dicevamo prima circa il farsi vedere dal professore, tutte quelle fregnacce del liceo, cerchiamo di lasciarcele alle spalle, sarebbe opportuno, perché veramente se no mettiamo la campanella e abbiamo fatto un'altra volta al liceo, francamente gradirei fare qualcosa di meglio in queste ore che abbiamo a disposizione. Allora, siccome come vi dicevo la logistica non è particolarmente sensata, 3 ore di lezione non ve le posso infliggere perché vi piegherei. Quindi adesso vi faccio un brevissimo riepilogo di quello che abbiamo appena detto e vi mando tranquilli per la vostra strada. Domani ci vediamo alle 10 all'Aula Magna, quindi Piazza Galeotto Marzio, primo piano, la prima che trovate entrando. Dove non so come faremo a entrare, ma ci proveremo, sarà molto divertente. Poi fatevi raccontare dai vostri colleghi la volta che abbiamo fatto lezione nel parcheggio sotto, perché non c'erano aule, quindi ho detto vabbè, via, tutti in parcheggio, e sono arrivati quelli delle macchine che si sono fermati a sentire la lezione. È stato bellissimo, devo dire, quelle cose che ti divertono. D'amore. Dovremmo essere su YouTube da qualche parte, vabbè. Ad ogni modo, diciamo, al di là di tutte le varie cose che vi ho detto prima, delle quali manterrei 2 punti fermi, ovvero sia, uno, che l'equazione studio-lavoro è un'equazione ingannevole da molti punti di vista e non è il modo migliore per prendere lo studio. Lo studio è qualcosa che vale in sé. Dopodiché, se si è fatto bene, permette di lavorare meglio degli altri. Perché, come vi dicevo, avere una competenza appassionata di qualcosa permette di modellare quel qualcosa secondo le esigenze che si presentano. Il che vuol dire che vi permette di adattarlo anche a nuove situazioni, a nuove circostanze che oggi non sono prevedibili, che è quello che è il problema dell'attualità. No, noi non sappiamo fra 3 anni come sarà il lavoro, non sappiamo fra 6 anni come sarà il mondo del lavoro, non abbiamo idea. Però se io so bene qualcosa, questa cosa la posso modellare e rimodellare a seconda di quello che mi accade. Faccio un altro brevissimo esempio. Come vi dicevo, io gioco di ruolo dal 1984, quindi figuratevi. E qualche anno fa abbiamo fatto, nell'ambito di un master, abbiamo fatto un corso di 54 ore di gioco di ruolo. Che non era semplicemente che giocavamo, perché sarebbe stato carino, ma era tutta una serie di ragionamenti su quello che il gioco di ruolo può insegnarti e permetterti di fare in certi contesti. È chiaro che se io non avessi conosciuto molto bene il gioco di ruolo e non l'avessi amato, non mi sarebbe venuto in mente. Non so se questo è chiaro. Cioè, il studiare qualcosa bene, possederlo, essere in grado di restituirlo, quindi vi invito caldamente a ripetere a qualcun altro, perché vi accorgerete che quando siete in grado di spiegare qualcosa a qualcuno, la sapete. Quando siete convinti di saperla e cercate di raccontarla a qualcuno e non ci riuscite, rivedete le vostre convinzioni, perché non la sapete. Parlare, dire, è fondamentale. Okay? Quindi nel momento in cui tu sei in grado, hai questa competenza di qualcosa, questa cosa tu la puoi cambiare, correggere, rendere diversa, rendere modello di qualcos'altro, che è il modo attraverso il quale il sapere si è fatto fino ad oggi. Capite? Voi andate a prendere la storia della tecnologia e scoprirete che sono tutte cose che sono nate dal tessile, perché prima hanno imparato a fare le stoffe, dopodiché dalle stoffe hanno cominciato a pensare alla composizione, hanno cominciato a fare le navi, poi hanno cominciato a costruire, ed è andata tutta così, ma le abilità sono quelle possedute bene che vengono in qualche misura esportate in altri campi. Se tu non sai bene niente, sei in balia degli eventi. Te devi studiare l'ultimo pacchetto software, ti devi leggere l'ultima fregnaccia che si sono inventati quelli della formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però lascia il tempo che trova. Nel momento in cui hai una competenza viva, e questo vorrei che fosse l'aggettivo, viva, il sapere è vivo, non serve un sapere museale, non ce ne frega niente delle definizioni, non ce ne frega niente degli anni. Quello che serve è che voi sappiate, quando parlate di qualcosa, che sapere vi serve, quali concetti usare. Questo è il punto. Okay? Perché noi lo possiamo fare in modo estremamente semplice. Qualunque cosa, qui oggi, dal vostro star seduti qui, io potrei fare lezione per 6 mesi. Perché c'è un tale groviglio di concetti sociologici in questo, nella lezione. C'è l'interazione, c'è il ruolo, c'è la formazione, c'è la socializzazione, c'è tutto. E lo trovate dovunque vogliate. Capite? Perché il mondo è fatto così, il mondo è fatto di sociologia, o meglio, la sociologia studia le cose di cui è fatto il mondo. Le studia un po' meglio, con un'altra ottica, con un altro strumentario, permettendovi di prenderne un'altra consapevolezza, però sono quelle. Non è che parliamo di cose che sono improvvisamente compaiono dal nulla, no, è il fatto che voi siete qui rientra in una incredibile serie di fattori processuali dello sviluppo individuale, della promozione personale, della scelta del futuro e del destino. C'è una montagna di cose. Quindi cercate di usare i concetti mano a mano che ve li presentiamo per capire, per capirvi anche, perché è chiaro che spesso e volentieri noi siamo dove siamo per delle spinte che sono nostre fino a un certo punto. Come vi dicevo prima, il 12% viene perché gli piace la disciplina, e l'altro 88% avrà degli altri motivi per venire qui, pagare le tasse e perdere tempo. Quindi questi altri motivi in qualche misura vanno contemplati, vanno presi in considerazione, vanno possibilmente sciolti e, no, rimodellati. C'è da fare parecchio. Quindi il sapere vivo implica un soggetto agente. Ecco perché vi parlo di cultura soggettiva. Un sapere vivo ce l'ha qualcuno che è vivo anche lui, non ce l'hanno gli zombie. Ora, non so se avete fatto caso, tanto per tornare all'immaginale, di quale sia la preminenza della figura dello zombie nella narrazione fantastica degli ultimi anni. Ci sono zombie dappertutto, non è casuale. Ci sono zombie dappertutto perché gli zombie chi sono? Sono quelli che fanno le cose in modo meccanico e senza porsi questioni. Sono quelli che servono degli scopi estremamente semplici, meccanici, bassi. Non prendete Walking Dead, direi che è perfetto come modo di interpretare le questioni. Quindi noi troviamo spesso e volentieri nella narrazione, nella fiction, nell'immaginale, delle risposte a quelle che è la verità. Voi vedete certe situazioni all'esterno e vi trovate a dire: ammazza, quanti zombie che abbiamo qua intorno, ce ne sono tanti. Sarebbe tempo che, come dire, qualcuno si riscuotesse da questo torpore e ricominciasse a pensare con la sua testa, perché al di là della fame di sangue lo zombie non pensa, ed è un problema che ci stiamo cominciando, come dire, a porre in modo piuttosto significativo. Vi do un dato per tutti. Sapete cos'è l'analfabetismo di ritorno? In Italia il 70% della popolazione è probabilmente afflitta da analfabetismo di ritorno. Che vuol dire? Che, come vi dicevo prima, non è che pensare è perché c'ha delle parole che ti girano in testa. Pensare è perché sei in grado di strutturare dei percorsi e di capire dei percorsi. Se tu questa cosa non la fai più, anche se ti sei laureato bene, poi non sei più in grado di pensare. Perché non è che è qualcosa che ti ha dato Dio e quindi nessuno te la tocca più. È un allenamento come un altro. Se tu non leggi mai, se tu non stai un attimo attento a quello che succede, se tu non ti leggi un giornale, non leggi un libro, non cerchi qualcosa, non guardi un film, dopo qualche tempo tu non sei più in grado di farlo, perché la tua, c'hai la famosa spanna dell'attenzione del pesce rosso. No, dopo 10 secondi, che era, dov'era? Allora poi c'è il cellulare che ti twitta, abbiamo tutta una serie di, come dire, di strumenti perfetti per permetterci di affrontare questa situazione nel peggiore dei modi, e quindi sei costantemente fuori dalla capacità elaborativa, perché pensare, riflettere, meditare, sono tutte cose che chiedono tempo. Per quello dicevo, non c'è fretta, non puoi avere fretta. Quando vuoi capire qualcosa, ti devi prendere il tempo che serve. Se non leggi, se non studi, se non scrivi, ridiventi stupido per come eri prima di arrivare all'università al tempo. Però sei convinto di essere bravo, intelligente, capace, eppure un tantino arrogante, come vi dicevo prima. Quindi c'è un quadro che diventa devastante, perché come parli a qualcuno che non è in grado di capire quello che gli dici, ma è convinto di capirlo benissimo e di poterti criticare? È una situazione estremamente divertente. Quindi questo è quanto. Tutto quello che noi facciamo richiede costantemente applicazione. Se studiate una lingua, sta lingua dovete continuare a studiarla sempre. Non puoi smettere di fare tant'aso, non è come andare in bicicletta. La bicicletta va bene, per carità, ma la lingua no, e lo studio neanche. Se vuoi saper leggere dei libri complicati, devi continuare a leggere dei libri complicati, perché se no leggi Harmony o I Gialli o quello che ti pare, e in capo a 2 o 3 anni il libro complicato non gli fai più a leggerlo, perché non gli stai dietro, perché è troppo. Capite? Il problema è questo, non c'è niente di meccanico, nel sapere non ci sono medaglie, non è che voi uscite da qui dopo un brillantissimo percorso e quindi questo vi permette di affrontare i prossimi 30 anni senza fare più niente, perché non funziona così. Voi continuerete a sapere, capire le cose se continuerete a leggere, a informarvi, a seguire un percorso, perché come vedremo la cultura soggettiva è un cammino costante, non è casuale che nell'immaginario della nostra cultura i cammini, le navigazioni, le rotte siano perennemente al centro. Non è un caso che la figura più rilevante, quella che dovrebbe esemplificare la nostra cultura, è Ulisse. Perché Ulisse che fa? Naviga. Non sta fermo mai. E quando torna a casa, come dice il buon Cavafis, che è un poeta greco che probabilmente vi citerò perché ogni tanto mi prendono queste manie, dice: cosa vuoi chiedere di altro ad Itaca? Già ti ha dato il viaggio. Basta. È il viaggio che è importante, non è arrivare. Quello è il punto. E quindi se tu accetti che la tua vita sulla Terra è sempre e costantemente un viaggio di costruzione di te, perché tu sei talmente tanto che non riuscirai a darti mai, manco se ti ammazzi in tutta la vita che hai a disposizione, te ne servirebbero altre. Uno, non hai il tempo da annoiarti, che non è una cattiva idea. Secondo, poi continui a mantenere vive la gran parte delle cose che ti hanno fatto diventare quello che eri. E questo è fondamentale. Capite? Quindi nell'imparare a studiare, a sapere, a conoscere, io direi che conoscere può andare bene, ci sono una serie di chiavi che risolvono un sacco di problemi esistenziali di portata seria, perché è chiaro che nel seguire questo proprio cammino e questo proprio percorso, spesso e volentieri si trova anche il motivo di percorrerlo, questo percorso, che è una carenza che la nostra cultura sta manifestando in modi veramente problematici. Vi ripeto, la faccenda dell'88% che non sa perché sta all'università va spiegata bene, va compresa bene, non è così ovvia. No, vuol dire che tu non sai perché stai facendo le cose. E una cultura, invece, che vedremo essere uno degli oggetti principali del nostro studio, è un contesto all'interno del quale fare le cose ha senso. Perché se sei tu quello che deve inventarsi il senso del tuo agire, sei rovinato. A meno che tu non abbia una cultura soggettiva forte. Perché chi te lo dice perché ti svegli la mattina, perché ti sottoponi a tutta una serie di pratiche che spesso e volentieri non sono divertenti? Chi ti spiega perché la mattina devi affrontare una vita che non ti piace in certi casi e via discorrendo? Se non c'è un motivo ulteriore, diventa complicato. Quello è il punto, no? Noi abbiamo abbondanti manifestazioni di comportamenti che altrimenti non si spiegano se non in termini di mancanza di senso. Abbiamo un uso estensivo di psicofarmaci, abbiamo un uso estensivo di droghe, abbiamo comunque un uso marcatissimo di alcol e altre cose del genere che non si spiegherebbero in sé, non c'è una logica concreta che lo può spiegare, c'è il fatto che ti permettono di non pensare a certi contesti, a certe situazioni, a certe mancanze. Allora, siccome la cultura dovrebbe darlo un senso alla vita e la nostra non ci riesce più, la questione è complicata e l'unico modo attraverso il quale siamo riusciti a trovare, non solo io ovviamente, ma figuriamoci, grandissima parte dei pensatori ai quali facciamo riferimento, è che il tuo senso sei tu. Tant'è che parleremo spesso fino alla noia del famoso conosci te stesso greco, che riserva una serie di sorprese notevoli quando poi cominci a lavorarci. No. Però è da allora, quindi sono 3.000 anni, che il suggerimento adatto per affrontare la vita in modo accettabile è conosciti. Perché una volta che ti conosci sei in grado di cominciare a dire questo sì, questo no, questo forse, questo vediamo, questo non mi interessa. Se non hai un metro di giudizio su ciò che ti viene proposto, hai talmente tante proposte che non sai come gestirle. Vedremo, questo discorso è una dinamica estremamente interessante anche filosoficamente, ma nella prassi è piuttosto evidente. No, nella prassi tu hai richieste d'attenzione di tutti i generi, da parte di tutte le istanze, di tutte le agenzie, e se non sai in base a quale ragione dire no, sei fottuto. Che come fai? Come scegli? No? In una delle ultime cose che ha scritto Bauman, al quale dedichiamo il festival quest'anno, ha scritto che siamo sceglitori per necessità, che è brutta in italiano, però devo dire che è molto efficace come questione. Ovvero sì, abbiamo fatto della scelta una specie di obbligo, no una specie, un obbligo. Il problema è che se non hai le basi, su quali basi scegli? Se non sai cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa preferiresti, cosa vorresti fare, quali altre basi hai per scegliere? Quindi, come vedete, la cultura soggettiva può avere un nome altisonante, può essere un concetto in qualche misura ancora fumoso, ma è essenziale per poter vivere in un modo sensato. Perché è su quello che tu puoi dire: a me questo interessa, di questo non mi frega niente, quindi chiedetemelo, riditemelo, non mi interessa. Ma se non hai una base solida dalla quale dirlo questo, perché quello è meglio di quell'altro? Chi me lo dice? Qualcun altro? Che lo facciamo spesso e volentieri, no? Se fate caso, nella nostra cultura la gran parte dei meccanismi sono meccanismi per suggerire delle scelte sulla base di criteri che sono del tutto discutibili. Il box office al cinema: 10 milioni di persone hanno visto questo film. Come dicevamo prima, la risposta più normale sarebbe: e a me? Senza metterci le parolacce, cioè, perché dovrebbe interessarmi? Perché noi siamo una cultura della quantità, e quindi se l'hanno visto 10 milioni è per forza molto intelligente, lo devi vedere anche tu. Come fai a non vederlo? Devi leggere quel libro che sta in cima alle classifiche di vendita, devi fare tante cose che sono tutte quante prescritte dall'esterno. Te quel libro parli di cose di cui non te ne frega un accidente, o lo sai, oppure non puoi addurlo come giustificazione al non averlo letto. Non so se questo è chiaro. Che sono delle pretese talmente, come dire, ovvie, con le virgolette, ma poi vedremo perché, che se non hai un buon motivo come fai a spiegare perché non vuoi leggere quel libro, perché non vuoi vedere quel film, perché non vuoi vedere quella trasmissione televisiva? Vanno bene l'una va bene come l'altra. Allora qualcun altro dirà: no, guarda, è meglio che guardi questa. E tu: ah vabbè, guardo questa. Tanto, o una o l'altra, è uguale. Quindi capite che l'eterodirezione è a portata di mano. La nostra cultura è un campionario di strategie di eterodirezione, vuol dire di modi di influenzare il comportamento altrui più o meno evidenti. Okay? L'unico modo che abbiamo per opporci a questa eterodirezione in qualche modo è sapere quello che ci interessa. Per cui se i 10 milioni sono andati a vedere un film che a me palesemente non mi interessa, io non lo vado a vedere. Sopravvivo benissimo anche senza quel film. Come sopravvivo senza leggere i libri dell'ultimo strillo, come sopravvivo senza aver sentito la musica di XYZ, non c'è nessun problema. Però devo essere in grado di farlo serenamente, e ci riesco quando lo so. A me piace questo e quello no. Quindi questo dietelo tu, faccia quello che ti pare, non è un mio problema. Tranquillo, sereno, ci vogliamo bene, siamo amici come prima, però non mi rompe le palle. Ecco, diciamo che più o meno l'idea è questa. Okay. Quindi la struttura soggettiva, la cultura soggettiva vi dà questa consapevolezza parziale, perché come vi dicevo, visto che abbiamo degli strati che non sappiamo e non sappiamo indagare, continueremo ad avere delle sorprese per noi stessi che saranno positive o negative, quello lo scoprirete solo vivendo, come si dice, però per quello che potrete avrete un modo per cominciare a orientarvi un tantino e dire: voglio, la mia vita la spendo su questo, questo, questo e questo, e sto abbastanza sereno. Ci vediamo domani.